salute, i dati in maniera cartografica, partendo dicendo che un suolo fragile ovviamente sarà banale dirlo, ma produce problemi, un suolo invece in salute produce ricchezza ed opportunità. Provo a fare slide. Il tema su cui mi concentro nella mia attività di ricerca è quello della ricostruzione di suolo, che come saprà la maggior parte di voi, si intende come un passaggio di stato da un suolo naturale o seminaturale, invece è un passaggio coperto da cemento, da asfalto, anche da altro materiale poi rimovibile, per cui si può parlare anche di consumo di suolo reversibile, c'è anche un processo, c'è anche speranza rispetto all'impermeabilizzazione definitiva. Il consumo di suolo è uno dei processi che fa parte di un insieme più grande, quello del degrado dei suoli. E il consumo, quando parliamo di consumo, parliamo di un fenomeno che in Italia è monitorato da immagini satellitari principalmente a partire dal 2006. Prima non esistevano ovviamente immagini che ci arrivavano dai satelliti. Parliamo di un'impronta grigia, un'impronta nera del cemento dell'asfalto su tutta la penisola, che è arrivata fino al 7-14% con delle velocità variabili. Parlavamo tra il 2006 e il 2012, anche per cause di natura politica, perché c'erano stati dei piani casa, delle regole sulle regolamentazioni urbanistica, per cui dal 2006 al 2012 parlavamo di 7 metri al secondo come consumo di suolo. Siamo arrivati adesso in maniera un po' più soft a 2,4 metri al secondo, ancora però preoccupante. Se parliamo di 77 km quadrati ogni anno che vengono impermeabilizzati, però c'è da dire anche che di questi 7 km fanno il percorso inverso. Come vi dicevo prima, sono soprattutto delle aree di cantiere, delle cave dismesse che vengono rinverdite, rinaturalizzate, o altri fenomeni di questo tipo. Ad esempio, stiamo migliorando con particolare attenzione tutto il percorso del metanodotto che sulla riviera Adriatica ha scavato cube di trincee per chilometri, per centinaia di chilometri, in questo caso va anche verificato il corretto rinverdimento e il ripristino delle zone degradate. È un consumo di suolo in Italia che ovviamente si concentra sempre sulle stesse aree, perché si consuma suolo dove il suolo è più ricco, è più fertile, dove è più appetibile per condizioni di natura economica, finanziaria, di accessibilità anche, e quindi parliamo della pianura padana, parliamo anche della costiera tirrenica adriatica e quelle aree di fondovalle che sono un po' più raggiungibili sia dal residenziale che dal paesaggio industriale e commerciale. Esistono velocità diverse dalle regioni, ovviamente parliamo dei giganti di questo suolo consumato che sono partire al Veneto, però poi anche nel sud, sui valori annuali di incremento, la Puglia, l'Emilia Romagna e il Piemonte registrano anche dei valori di questo tipo molto alto. C'è da ricordare che all'interno del consumo di suolo noi monitoriamo anche dei fenomeni che forse non potrebbero sembrare consumo, ma sono ad esempio i pannelli fotovoltaici a terra, soprattutto quelli di vecchio stampo che coprivano un po' tutto il sedime agricolo e quindi impedivano alla vegetazione di crescere spontaneamente. È un consumo di suolo che però avviene non solo nelle aree fondovalle in pianura, ma anche lì dove non si potrebbe, fatta eccezione per aree protette, vincoli di tipo restrittivo. Si è consumato anche tra il 2021 e il 2022, questo è l'ultimo dato a disposizione, poi verso giugno-luglio usciranno i nuovi dati, però si è consumato anche pensando in 126 ettari in aree ad alta pericolosità da frana, e nelle aree a pericolosità da alluvione, dove parliamo sempre di dissesto idrogeologico, ma in realtà sono due facce diverse, come direbbe dell'evento due facce della stessa medaglia. Però se da una parte parliamo di rischio da frana, che può essere un po' risolto con delle misure, di interventi ingegneristici di protezione, il pericolo idraulico in realtà è incrementato e acuito dall'esperienzazione degli eventi climatici, quindi penso che su questo punto, su questa faccia, si dovrebbe fare un po' più, ci dovrebbe essere un po' più di attenzione normativa sui dati e su quello che si costruisce. Ed è anche più preoccupante perché si è costruito il triplo in queste aree a pericolosità idraulica, pensate ad esempio in Emilia Romagna, in cui era presente una legge del consumo di suolo che poteva contenere in qualche modo i danni di queste strade, in realtà la gestione non sta delle regole e non è andata così purtroppo. Se da un lato però, come diceva all'inizio, dal punto di vista internazionale europeo si sta facendo qualcosa, abbiamo parlato di un limite al 2050 di consumo di netto suolo pari a zero, vuol dire che se voglio consumare devo rinvestire, devo ripristinare qualche ora, riportarlo alla naturalità. In Europa c'è una strategia tematica, c'è una direttiva che finalmente imporrà un quadro conoscitivo, cioè sapremo con certezza quando è che un suolo può essere considerato in salute. In realtà in Italia non esiste una legge quadro, così si dice, che regola con una soglia anche generica il consumo di suolo, e nelle regioni la situazione è molto diversificata, appunto perché non esiste una legge quadro. Però ad esempio nel Lazio la legge si chiama, ogni legge regionale ha un nome particolare, nel Lazio si chiama legge di rigenerazione urbana, che considera la rigenerazione come priorità, però poi non ci sono limiti quantitativi e quindi gli effetti poi si vedono ogni anno con i numeri e con anche percettivamente e visivamente nei nostri territori. L'impatto del consumo di suolo ovviamente non è solo visivo, percettivo, parliamo per organizzare un po' il sistema degli impatti di servizi ecosistemici, quindi un pezzetto di suolo consumato gli viene impedito di erogare dei servizi e delle funzioni che sono molteplici, ad esempio suolo coperto da cemento non produce più alimentazione, alimenti o vegetazione di qualsiasi tipo, non depura più l'acqua, non regola il clima, non stocca più carbonio. Tutte funzioni che invece sarebbero essenziali, critiche per mitigare invece gli effetti dei cambiamenti climatici. Ed è una perdita di servizi sistemici che viene quantificata, parliamo di 8 miliardi l'anno, al metro quadro parliamo di 120-150 euro di costo. Per fare un esempio, quei 120 euro per ogni metro quadro che copriamo di cemento li dovremo spendere per un depuratore dell'acqua, un vaso che produca qualche pianta che ci aiuti a respirare, o per stoccare carbonio con gli strumenti tecnologici, diciamo. Tra l'altro, uno degli impatti forse più direttamente percepiti dalla popolazione, soprattutto dalle fasce della popolazione più sensibili, giovani e anziani, è quella dell'isola urbana di calore. È chiaro che in ambito urbano abbiamo stimato che l'aumento di temperatura media nei giorni estivi di giorno arriva fino ai 4 gradi. C'era avevano fatto con Città Clima, se non mi ricordo Andrea, un report su quella città di Frosinone, e questa temperatura è arrivata addirittura a 9 gradi, adesso forse mi correggerei, però è chiaro che la situazione è diversificata. Si vede una mappa che esistono delle zone molto più rosse nel quale questo effetto dell'isola urbana di calore, cioè dell'aumento di temperatura dovuto alla presenza di cemento asfalto in maniera intensificata, porta anche ad aumenti di temperatura fino a 10 gradi. Diciamo la situazione adesso con un po' di numeri, così capiamo com'è lo stato del consumo di suolo, del suolo consumato nel nostro territorio. Nel Lazio, il suolo consumato, cioè l'impronta grigia di cui parlavo prima, parliamo di un 8,16%, 8,16% del territorio regionale è impermeabilizzato, è superiore alla media nazionale, quindi abbiamo un hotspot all'interno della nostra regione, che è quello della città metropolitana di Roma e del sud pontino. Peggio ovviamente diciamo le regioni del nord, come dicevo prima, Lombardia, Veneto, Piemonte, sono molto più densificate, molto più impermeabilizzate in percentuale. C'è stato però nell'ultimo anno un consumo di suolo di 485 ettari nella nostra regione, 120 dovuti alla sola città, al comune di Roma Capitale. Ad Anagni cosa è successo? In maniera ovviamente molto più piccola, perché Per confrontare queste situazioni si usa un indicatore che noi chiamiamo densità del consumo di suolo, cioè rapportato ovviamente al territorio, all'incidenza del territorio. Quindi se nel Lazio si consumano ad esempio 2,82 metri per ogni ettaro a disposizione, ad Anagni quello che è successo, adesso non c'è scritto il numero, però è di 1,2, quindi siamo sotto, non è una situazione critica sotto questo punto di vista, però se vediamo il percorso, la serie storica, dal 2006 al 2022, invece la variazione netta è stata del 12%, che è il doppio di quella nazionale. Se vediamo una mappa che ho fatto per far vedere, per rendere l'idea di quello che è successo nella vostra città, io vengo da Roma, però quello che è successo è che nell'arco di questi 16 anni il territorio di cemento di asfalto è cresciuto di 12%, come dicevo. Parliamo soprattutto della colpa ovviamente dei poligiocistici, dei capannoni nei pressi di Colleferro, e c'è una cava a nord-est che invece è una buona fetta del consumo, perché anche le cave consumano suolo attraverso il processo dell'escavazione. La densità del consumo di suolo è 1,62, ho sbagliato di qualche punto, scusatemi, però era questo il valore che va confrontato con le altre realtà territoriali. 1,62 per Anagni, nel Lazio è molto più alta, quindi sotto questo punto di vista possiamo considerare nell'ultimo anno il consumo di suolo di Anagni al di sotto della soglia. Come vedete poi negli anni si è sempre mantenuto su questi livelli il consumo di suolo anno, nel senso gli ettari passati da naturale a artificiale nel corso dell'anno, con i picchi di 3 ettari all'anno. Se vediamo il territorio poi dove si è costruito in questi ultimi anni, parliamo sempre delle stesse zone di pianura, zone industriali intorno a Frosinone, intorno a Latina. Questo ovviamente per due motivi: uno perché la conformazione orografica, cioè morfologica, impedisce di consumare da altre parti. Vedete in questa carta, nel marrone sono le zone a pericolosità di frana, in azzurrino le zone invece a pericolosità di alluvione, poi faremo vedere il dettaglio. Questa conformazione geomorfologica ha principalmente due aspetti poi rilevanti di impatto: uno perché è nota per la valle, certamente nota per il versamento dalle industrie di Colleferro, soprattutto dell'HCH, quindi questa valle ha aiutato nella contaminazione, nella diffusione di questo contaminante, però è anche vero che ha limitato il consumo di suolo di buone e ampie porzioni di territorio. E quindi sempre quella di sinistra che potete vedere sul portale Idrogeo, abbiamo fatto anche dei calcoletti su quella che è la situazione di pericolosità e rischio di alluvioni e frane. Parliamo di poche persone in realtà, 981 abitanti sottoposti a rischio frane, quindi nelle aree colorate in rosso più intenso, mentre le alluvioni sono solamente 82 abitanti, che sono quelli un po' vicino alla strada, vicino alla la casetina. Non è un numero diciamo preoccupante, se poi però consideriamo che in realtà il territorio è abbastanza limitato, quindi anche una percentuale da tenere in considerazione questa, e anche il numero di beni culturali coinvolto non è zero, eppure quindi ci sono anche questi beni da tenere in considerazione. È chiaro che la pericolosità, quando incrocia la popolazione, diventa rischio, e quindi non tutta l'area può essere considerata in questo caso a rischio. Ho fatto anche un calcoletto sulla temperatura per vedere un po' come era la situazione climatica in questa area, per prendere l'idea di come le due cose si debbano intrecciare per forza di cose. La temperatura dal 2001 al 2022 in media è aumentata in questo territorio, parliamo di chilometri quadrati, di 0,2 gradi. Ovviamente questa non è la misura più efficace per farlo, potrebbe essere un 0,4-0,2, però siamo sull'ordine di grandezza. E queste considerazioni, queste che ho appena fatto sugli impatti, sui numeretti della pericolosità, sull'andamento del consumo di suolo rispetto anche ai valori regionali e nazionali, vanno considerati soprattutto quando parliamo e ci vengono riportati dei progetti che verranno costruiti nei prossimi anni, come ad esempio un polo logistico, l'ennesimo polo logistico di quest'area su questo asse autostradale. Ho riportato le immagini dalla proposta di progetto e parlando di questo ovviamente vorrei che si affrontasse il tema nella discussione finale, ma anche negli interventi che mi seguiranno. E finisco con dire quelle che sono un po' quello che si dovrebbe fare. Adesso non bisogna essere catastrofisti, c'è anche qualcosa da sistemare, da normalizzare, diciamo. Quello che si dovrebbe fare è per evitare di consumare nuovo suolo naturale e agricolo, si può fare attraverso le leggi, si può fare attraverso anche delle scelte consapevoli del progettista, dell'urbanista, riutilizzare per quanto possibile quelle aree dismesse che esistono in tutte le città, in tutte le aree industriali. Esistono non solo aree dismesse, parcheggi inutilizzati, ma anche dei capannoni abbandonati, delle case vecchie da magari da demolire, da ricostruire. Esistono delle costruzioni da delocalizzare, perché sono sotto aree sottoposte a rischio, quindi c'è qualcosa che si può fare in questo senso. Quello che dovrebbe essere lo strumento che dovrebbe essere inserito in tutte le forme di pianificazione, da quella comunale, locale fino a quella nazionale, è lo strumento di compensazione, che sia veramente collegata a quello che è l'obiettivo comunitario, cioè il consumo di suolo netto pari a zero nel 2030, o che poi è passato a dire di venire 2050, e quindi compensando, questa è l'unica forse, l'unico obbligo che dovrebbe essere imposto a tutte le amministrazioni, però quando consumo un pezzetto di suolo naturale e agricolo, ripristino per quanto possibile in maniera uguale, soprattutto pensando a quelli che sono i terreni che vado a togliere, quel pezzetto di terreno con un ripristino, una rinaturalizzazione. Ho chiuso il mio intervento, ringrazio ancora Rita per l'invito e lascio la parola al prossimo collega.
Una soluzione che non sono un esperto, non può essere registrato nelle ultime battute del mio intervento di Colvalitano, proprio quella di considerare il territorio in maniera un po' più sensibile, mi viene da dire. Quindi in questo senso penso che sia giusto presentare Aurelio Del Boschi, già a tempo assessore al bilancio al Comune di Anagni, attualmente direttore del consorzio di bonifica di Anagni e Conca di Sopra, cura del territorio come premio e anche.
Sì, buonasera, un ringraziamento alla Presidenta Ambrosino che ci ha invitato come consorzio a questo convegno. Per noi che rappresento i miei colleghi e la struttura del consorzio è un invito importante perché ci consente di farci conoscere e soprattutto ci riconosce in un'attività che è costante e giornaliera e continuativa sul nostro territorio. Grazie Presidente, non so se riusciamo a mandare il minimo di filmato che avevamo preparato. È un filmato che non, come dire, dà risalto al nostro campanile, c'è un piccolo flash che riguarda Anagni, ma è un'attività di concerto con tutte le altre sedi e tutti gli altri centri che sono presenti nella nostra regione Lazio ed è una visione d'insieme di quello che è l'attività dei consorzi in tutta la nostra regione. E quindi è molto breve e facile, come dire, acquisizione. Grazie e un saluto che voglio rivolgere a tutti voi da parte della nostra commissaria Sonia Ricci, che oltre ad essere commissaria e responsabile politico del nostro ente in provincia di Frosinone, è anche presidente regionale dell'AMBI, che è la nostra associazione regionale dove praticamente c'è il coordinamento delle attività dei nostri enti. Qui potete vedere, c'è un flash su questo questo filmato che riguarda Nanni, che riguarda un progetto di prossima inizio, noi ci auguriamo che possa essere al più presto tenuto in considerazione, riguarda una parte di recupero di quelle che sono le acque della centrale idroelettrica del Canterno. Al momento il Canterno è fermo, non ci sono prelievi perché avete potuto vedere all'inizio del filmato che l'opera di presa è fuori e oltre il pelo dell'acqua, quindi non riesce ad andare, ci sono delle attività e dei lavori da fare. Ma è un progetto importante che sicuramente ne parleremo nei prossimi mesi quando avremo diciamo l'opportunità di avere il finanziamento, di aver capito quali sono le problematiche che dobbiamo affrontare per risolvere il problema appunto del Canterno e delle sue perdite di acqua. Ma questo è un aspetto, come dicevo, che ne dobbiamo parlare in seguito e lo, come dire, esporremo anche alla vostra associazione perché ci interessa soprattutto dal punto di vista ambientale. Qualche numero, io con i numeri dovrei avere un po' di dimestichezza, il territorio assoggettato alle attività del consorzio di bonifica nella provincia di Frosinone, noi ricordiamo che non siamo solo provincia di Frosinone, ma abbiamo anche 17 comuni della zona sud di Roma, sono circa 270.000 ettari, è un numero importante, faccio anche un po' di campanile, Aragni rappresenta un territorio di 112.000 ettari che va dall'Ambico, arriva fino a Ceccano e mi sembra un territorio importante. La funzione del consorzio, oltre a quella di dare acqua, e qui ci arriveremo, è anche quella di tenere a bada, diciamo, le acque curando la manutenzione dei fossi demaniali che nel nostro territorio provinciale, ripeto, e oltre quel tratto di territorio della provincia di Roma sono circa 1500 chilometri. Pensate che l'Italia da punta a punta estrema sono 1200 chilometri, quindi un reticolo scolastico che è qualcosa di veramente impressionante ed incredibile. E vi lascio immaginare quali sono le difficoltà per poter andare ad intervenire su un territorio così vasto e su un chilometraggio così consistente. Quindi bisogna fare una programmazione almeno quinquennale per portare ad una, come dire, pianificazione generale di quelle che sono le attività da portare avanti. Dopodiché il consorzio attende a circa 60 km i fossi che sono, per quanto Aragni sono circa 20 km, che riguardano il servizio pubblico manutentivo, che è un servizio che dovrebbe svolgere la regione, quindi sono fossi demaniali di interesse regionale. Vi faccio un esempio su tutti per rendervi conto della importanza di questi fossi: il fosso Rio che scende da Carpineto, arriva a Montelanico, attraversa Nanni e poi si immette nel Sacco. È uno dei fossi di primario interesse perché sono grandi, sono importanti e avrebbero bisogno di una manutenzione straordinaria che il consorzio non potrebbe ovviamente portare avanti per ovvi motivi economici. Ma praticamente grazie all'aiuto di un finanziamento pubblico regionale, con una convenzione che i consorzi hanno stipulato su questi 60 e passa chilometri in tutto il territorio provinciale di aste pubbliche, ripeto, del tipo di quella del Rio, che porta ogni anno metri cubi e metri cubi di pietrame dall'alto di Carpineto verso il basso, e quindi chiuderebbe ogni genere di immissione nei vari affluenti che poi successivamente si immettono in questo torrente per poi andare verso il Sacco. E vi lascio immaginare che se non ci fosse una manutenzione costante e continuativa, che quelle zone avrebbero problemi dal punto di vista di tenuta idrogeologica. Infine, un altro aspetto non secondario è quello di tenere a bada gli scarichi dei depuratori, che sono praticamente primari, non ovviamente dal punto di vista di ambiente, dal punto di vista di rigenerazione delle acque, ma solo quello di tenere praticamente in ordine gli scarichi dei depuratori per consentire tutte le acque che arrivano in depurazione da tutti i nostri centri, da tutte le nostre zone del territorio, di poter liberamente defluire senza fare danni. Solo nel nostro territorio, che riguarda il nostro consorzio di Anagni, sono circa 45 depuratori, forse qualcuno in più. Stiamo eseguendo un ulteriore censimento che sta andando avanti in questi giorni, perché stiamo rimeditando alcune attività che nel frattempo sono state poste in essere dal gestore della depurazione. La scheda di quello che è il consorzio la termino parlando di quelli che sono gli impianti di irrigazione, che nel nostro territorio sono rilevanti ed importanti, perché il nostro territorio rappresenta, sia per quanto la zona sud della provincia di Frosinone e questa zona nord, scusate, la zona di Roma, provincia di Roma, e la zona nord della provincia di Frosinone rappresenta uno dei più importanti, non uno, in assoluto il più importante insediamento zootecnico del nostro territorio. Quindi gli allevamenti hanno bisogno di avere foraggio, e il foraggio deve comunque essere prodotto, e ovviamente con quello che è la questione delle temperature che si sono innalzate e con quello che sono le colture intensive, hanno necessità appunto di acqua, tanta tanta acqua. Il consorzio ha, in sostituzione di un primario attingimento che era l'uso delle derivazioni del surplus dell'idropotabile delle famose sorgenti Lecapre, dove noi attingiamo acqua per tutto il nostro territorio, della nostra città di Anagni, per gran parte del territorio della città di Anagni, oltre ad andare verso gli altri comuni della nostra provincia, e noi siamo stati costretti, grazie anche a un intervento importante da parte della regione, di uno studio importantissimo che ci ha consentito di individuare una zona ben definita dove abbiamo scavato 9 pozzi che producono esattamente 630 litri al secondo di acqua. Vi faccio solo un esempio per rendervi conto della, come dire, grandezza dei numeri di questo sistema. Anagni, per esempio, mi sembra che consumi per litro potabile poco più di 14 litri al secondo, quindi è un qualcosa di importante, è un qualcosa di molto rilevante a disposizione del territorio e della collettività. Soprattutto questi pozzi non intaccano assolutamente l'idro potabile, e quindi quello che dicevamo prima, che si diceva prima sulla tutela dell'acqua, sul risparmio, questi pozzi sono studiati per essere praticamente realizzati al di sotto di quella che è la cosiddetta falda del travettino, per non andare praticamente ad intaccare quella che dicevamo prima è la falda dell'idro potabile. Sul nostro territorio scorre in sotterraneo il fiume Ninfa, che praticamente assicura un bacino di raccolta di acqua importante sul nostro territorio. Questo ci consente, consente al consorzio di dare appunto acqua su una vasta zona di circa 3.000 ettari della Piana del Tufano, che sono ricompresi tra i comuni di Anagni e Ferentino, dove dicevamo c'è questo importante bacino agricolo che è il zootecnico del nostro territorio, il più importante di questa zona. Ci sono mucche, stalle dove praticamente sono mucche per oltre 500, 600, 700 capi, e pensate, solo un esempio su tutti, una mucca beve dalle 4 alle 5 volte al giorno e praticamente beve oltre 15 litri di acqua a bevuta. Quindi immaginate un po' un imprenditore agricolo che deve dare da bere ad un numero abbastanza consistente di capi, e questo mi sembra importante. Ma è importante poi quello che è la ricaduta dal punto di vista ambientale, perché di questo anche si tratta, per quanto riguarda la questione delle foraggere. In precedenza io i medicai di erba medica sono dal punto di vista nutriente e nutritivo per il bestiame importanti, e con l'acqua in gran quantità si riescono a fare addirittura 3 o 4 tagli su un ettaro, insomma ci vivono e ci mangiano diversi capi, e questo mi sembra un aspetto importante. Con il benessere animale c'è una normativa che impone il refrigerio al bestiame, quindi con il refrigerio, con gli spruzzi dell'acqua, con le pulizie costanti e continuative, insomma questo aspetto secondo me non è assolutamente da sottovalutare. In ultimo, sempre per quanto concerne l'irrigazione, in questi ultimi anni sul nostro territorio, in questa zona del Tufano, sono venute fuori delle colture intensive di ulivi che hanno praticamente, come dire, sconvolto un po' il territorio dal punto di vista agricolo, ma in positivo. Pensate, sono state messe a dimora oltre 75.000 piante che già hanno prodotto i loro effetti dal punto di vista di produzione. C'è un gruppo di persone che si è, come dire, coalizzato, ha formato una cooperativa dove hanno appunto intensificato le loro attività sia dal punto di vista agricolo, sono riusciti a comprare una macchina che fa sia la raccolta che la potatura, si sono organizzati in un frattoio, insomma il nostro territorio era lasciato un po', come dire, all'organizzazione minimale dell'orto di famiglia. In questo senso invece c'è stata una notevole evoluzione nel tempo e devo dire che anche questo aspetto sta dando ottimi, ottimi risultati. Insomma, su questo punto di vista penso che il consorzio abbia avuto, come dire, un importante aspetto. Poi vorrei tornare su quella che è la manutenzione ordinaria, che consente a questo territorio di avere un minimo di tranquillità e di non andare, come dire, in sofferenza. Allora, ho sentito prima parlare della cementificazione, del suolo, eccetera, però per quanto riguarda le aste demaniali, i fossi demaniali, noi dobbiamo fare un ragionamento, diciamo, indietro nel tempo di diversi anni, quando praticamente, ho sentito dire prima, la questione relativa agli impianti solari o insediamenti urbanistici, mi riferisco, che so, alla logistica e quant'altro, si deve studiare un piano di scarico che addirittura vada a ritroso di 100 anni, questo per evitare quello che potrebbero essere i problemi, in questo senso, che si potrebbero verificare con un aumento della cementificazione. Ma noi stiamo parlando però di una cementificazione che è intervenuta negli anni e di fossi che stanno lì probabilmente dall'inizio della nostra storia. Allora vi faccio un esempio su tutte e mi riferisco ad Anagni, lo abbiamo sotto gli occhi, il fosso Bassano, che è il fosso che praticamente parte dalla Consolazione e quindi recepisce tutte le acque della zona media della città, quindi il Convitto, Principe Piemonte, Regina Margherita, Viale Roma, eccetera, eccetera, e va a sfociare appunto in questo fosso che si chiama Bassano. Questo fosso ovviamente era un fosso che andava bene 50 anni fa, 60 anni fa, 100 anni fa, adesso questo fosso non va più bene. Allora il consorzio è intervenuto in quello che poteva fare, quindi ovviamente nella manutenzione ordinaria e costante, e in una manutenzione straordinaria. Molti di voi ricordano, forse 7-8 anni fa, 10 anni fa, adesso la data temporale precisa non la ricordo, passando per le famose pantane dove c'è adesso il vivaio Mazzucchi, quel territorio era fortemente a rischio di allagamenti, quindi ovviamente di chiusura della caserina. Da qualche anno questo non accade più, se ve ne siete resi conto, perché il consorzio è riuscito ad adeguare il tappo, la traversa finale, per andare poi nel sacco. Quella parte di territorio è stata messa in sicurezza e quel territorio, in quella zona precisa, ovviamente resiste e non si allaga. Vorrei fare con voi, e termino, una passeggiata partendo da quello che è Frosinone, Ceccano e Ferentino con il posto Cenica. Quindi questo tipo di attività è ripetuta costantemente nel territorio per cercare di evitare quelli che sono gli allagamenti. Ovviamente prevalentemente è un'attività nella mezza collina e nella pianura, per andare quindi a far sì che lo scorrimento delle acque vadano in maniera corretta verso il recettore principale, che è il Sacco e o altri fiumi tipo i Tiri e il Fibreno e il Carigliano, nelle zone basse della nostra provincia, che non sono di competenza del Consorzio. E questo è un problema, perché qui c'è una serie di responsabilità che sui vari corsi di acqua vanno in capo a vari enti, e qui praticamente poi la concertazione è un po' complessa. Però vorrei iniziare insieme a voi questa camminata partendo appunto, come dicevamo, da questo fosso Cenica che parte, che è in zona Frosinone, Ceccano, Ferentino, per farvi capire la Monti, le Pini, l'Astre attrezzato, quindi la viabilità della zona industriale. E lì il Consorzio interviene con costanza e continuità. È un'opera imponente, di rilevanza, perché ovviamente recepisce acque di un territorio industriale, commerciale e civile. Proseguendo ancora, e parliamo adesso del fosso Ficuccia, comune di Frosinone, anche questo che parte dalla Monti dei Pini, costeggia un territorio importante, il Tribunale di Frosinone, arriva poi praticamente all'insediamento del nuovo ospedale di Frosinone, arriva negli uffici dell'ufficio tecnico del comune di Frosinone, lo stadio del Frosinone Calcio, altra zona di notevole rischio idrogeologico, e viene costantemente e continuativamente posta in sicurezza dagli interventi del Consorzio, e questo lo facciamo ogni anno. Ogni anno facciamo manutenzione anche sul fosso Selci, che è un fosso importantissimo che va sulla via Casilina, avete presente il supermercato di Panorama, quella è una zona in depressione costante, e soprattutto c'è l'attraversamento di fronte a Panorama che aveva seri problemi fino a qualche anno fa, fino a quando non c'era una costante e continuativa manutenzione. Arriviamo quasi a Ferentino con il fosso della Maddalena. Questo fosso riguarda, per farvi capire bene, l'imbocco di Tecchiena dove c'era sulle strade per Sora. Anche qui il solito attraversamento, il fosso che arriva dall'alto e poi a scorrere va verso il Sacco. Ancora Ferentino con il fosso della Fontana Olente, che è la parte importante, riguarda la zona delle terme di Pompeo, ancora il fosso dell'Alabro, questo siamo arrivati ad Aragni, via Casilina, e che praticamente ha una rilevanza importantissima perché recepisce le acque del Canterno e di tutta la zona montana, e ovviamente anche questo attraversa la via Casilina all'altezza di Torre Nogherano. Ancora Nagni, e parliamo del fosso Prato dell'Olmo, riguarda tutta quella sistemazione idraulica. Questo fosso viene giù dall'ex mattatoio comunale di Anagni e arriva giù verso la Casilina all'altezza dell'hotel della Floridiana. Io mi ricordo che dopo i primi interventi, e all'epoca il vecchio proprietario venne a ringraziare il Consorzio e portò in ufficio un filmato delle alluvioni che all'epoca avevano danneggiato non poco l'albergo, e ci ringraziò di quella che fu l'attività che il Consorzio svolse, e fu un'attività difficile e complessa, perché devo dire all'epoca ci furono molti che non credevano in quell'opera che il Consorzio stava realizzando, ma che nel tempo si è rivelata importante è strategicamente importante e rilevante per quanto riguarda la sistemazione idraulica. Poi proseguendo arriviamo al Bassano, di questo ne abbiamo già parlato. Per restare in tema di Anagni, quello che può essere il problema legato alla cementificazione e allo sviluppo che negli anni è intervenuto, la strada che passa al di sotto della nuova chiesa di San Filippo, sto parlando della strada comunale Anagni Acuto, c'è un fosso che si chiama Fosso San Felice. Allora, quella depressione è praticamente stato uno dei problemi principali negli ultimi anni. Quest'opera ha consentito praticamente di far sì che tutte le acque intervenute in questo frangente, mi riferisco anche alla costruzione della nuova chiesa, che si sono riversate nel fosso sottostante e che creavano problemi. È chiaro che c'è necessità di avere, come dire, un minimo di concertazione su questi temi tra le varie amministrazioni e tra i vari enti, per far sì che queste cose non possano avvenire. Stiamo arrivando al termine, quindi arriviamo al fosso delle Sette Fontanelle, che è un fosso sempre sulla Casilina e all'altezza tra i comuni di Anagni e di Paliano, mi riferisco agli attraversamenti relativi sempre sulla Casilina, dove c'è, come si chiama, quell'azienda, la Rivoira, il fosso del Castellaccio, poche decine di metri più in fondo, tra il comune di Colleferro e Disegni, Valmontone, il famoso fosso Savo, che è un fosso di rilevanza e di importanza generale, perché innanzitutto costeggia per diversi chilometri la Casilina, la strada ferroviaria della linea ferroviaria Roma-Napoli, e soprattutto ricevisce le acque del nuovo insediamento commerciale, del centro commerciale di Valmontone dell'Aquila. L'ultimo intervento che abbiamo fatto in questi ultimi giorni è il fosso Cento Gocce nel comune di Lambico, e questo è stato un importante intervento, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, poc'anzi, in ordine alla questione degli scarichi, dei depuratori. Qui c'è un importante depuratore che in questi ultimi tempi ha subito notevoli problematiche di scarichi, diciamo così, particolari, di situazioni che arrivavano dalla linea ferroviaria, eccetera. Insomma, si era intasato praticamente lo scarico del depuratore. Un intervento importante che ha consentito anche in questo caso di risolvere uno dei principali problemi. Allora, ho fatto un lungo discorso, probabilmente mi sono, come dire, un po' dilungato, però per farvi capire quali sono e come sono gli interventi su due assi importanti della viabilità, la Montilepini e la Casilina, che si praticamente che sono praticamente l'attenzione principale di quello che è il dissesto idrogeologico che potrebbe avvenire su questi territori e di quella che è l'attività che il consorzio svolge. Poi ovviamente tutte le parti interne dei vari canali e dei vari corsi nelle zone interne, nelle zone dedicate all'attività industriale, all'attività agricole e quant'altro. Mi riallaccio su una importante, concludo, appunto, aspetto che veniva sottolineato in precedenza. Allora, il nostro territorio è assoggettato ai dettami dell'istituto superiore della idrogeologia, che si trova a Napoli ed è il distretto dell'Iri e del Garigliano, e su questo noi siamo un po' svantaggiati. La importanza di avere, come dire, un supporto dal punto di vista generale di questi enti è importante per noi, perché, come diceva il precedente relatore, il nostro sistema non è che sia, come dire, ritenuto estremamente in difficoltà dal punto di vista di dissesto idrogeologico. Tutte queste opere e questa programmazione che hanno consentito al consorzio di fare queste attività risalgono ad una programmazione e a delle opere e delle progettazioni che sono state spostare nel tempo curate quando era possibile con l'intervento della cassa del mezzogiorno, non è secondario, questo aspetto è primario. Io mi auguro che i politici e chi governa il nostro territorio possa in un qualche modo rivedere le decisioni sui distretti idrogeologici, sulla distribuzione di quello che è il rischio idrogeologico sul nostro territorio. Sono argomenti importanti, io vi ringrazio, ho invitato la Presidente di Legambiente a un incontro con il Consorzio e a verificare quelle che sono le nostre attività, questo impianto di irrigo molto importante, progettato con sistemi moderni, un impianto che misura oltre 180 km di linee sotterranee, un impianto sempre in pressione che non ha necessità di essere supportato da pompe in ausilio per gli agricoltori, quindi questo è un vantaggio molto importante perché l'agricoltore non deve fare altro che aprire l'acqua e irrigare e andare automaticamente in pressione. Questo mi sembra una cosa molto ma molto importante, con risparmi economici anche importanti, non deve mettere mano al portafoglio per pagare i carburanti e il personale soprattutto necessario a questo tipo di attività. Pensate che l'acqua costa 0,15 centesimi al metro cubo, quando l'idro potabile costa oltre 1,23 euro al metro cubo. Certo, non ci paragoniamo a quello che è il servizio della CEA, ma comunque è un prodotto di acqua pulitissima, di acqua potabile a servizio del territorio, questo non mi sembra secondario. Grazie.
Allora, ringrazio il Circolo di Legambiente di Anagni per l'invito e anche per aver organizzato questo importante tavolo di confronto. E mi scuso in anticipo con gli addetti del settore se nel cercare di essere sintetica e chiara magari sarò eccessivamente semplicistica, però a me è toccata la parte più noiosa, perché ovviamente quando abbiamo parlato di questo incontro ovviamente ho detto a Rita, cerchiamo di affrontare anche quali sono le difficoltà dei comuni, e le difficoltà dei comuni partono dall'aspetto attrattivo, quindi io cercherò di essere rapida, però sappiate che rispetto alle figure, alle immagini e ai filmati io sono noiosa, perché vi dirò delle cose insomma che probabilmente conoscete, altre magari sulle quali si può riflettere e aprire un confronto. Allora, il dato di partenza che dovete diciamo da cui deve partire per analizzare quali sono le difficoltà degli enti è che in Italia, e questo insomma già ce l'ha anticipato un po' il funzionario di Ispra, ben 7.423 sono i comuni, vediamo se parte o se succedono sempre, parte da lì? Ok, pensavo che potessi farlo io. Ah, ok. Okay. Allora, ben 7.423 sono i comuni in Italia che sono in zone a rischio, poi a rischio frane, per alluvioni, regione costiera, però che significa? Significa che circa il 93% dei comuni italiani è in una zona per diversi fattori a rischio, quindi vuol dire che queste problematiche afferenti diciamo alle diverse casistiche sono molto comuni, quindi non siamo, diciamo, insomma, i vari comuni non sono così isolati, non hanno casistiche differenti. Che cosa significa? Significa poi, in stato concreto, che ben il 93, circa il 94% dei comuni ha queste problematiche. In queste aree vive quasi il 15% della popolazione. Queste aree, quindi questo dato che vi ho dato, è riferito alle aree a pericolosità idraulica media o a pericolosità frane elevate e molto elevate. Il dato e l'analisi ovviamente che viene fuori anche da tutto quello che fa Ispra, però ci deve avere diciamo un contro focus, perché dovete pensare che l'Emilia Romagna, lo accennava giustamente in precedenza, è una zona pericolosità idraulica media. Ma quello che è avvenuto lo scorso anno vi deve far comprendere come le classificazioni e anche i rapporti che vengono fuori, perché c'è tutta una modellistica e insomma una numerica dietro consistente, a volte proprio per i cambiamenti climatici e l'improvvisa e repentina mole, diciamo, di acqua che poi questi eventi portano con loro, ovviamente può stravolgere quella che è invece la classificazione esistente. A questo contesto, diciamo, geomorfologico italiano, che già di per sé è un pochettino complicato, si somma una legislazione abbastanza variegata, nonostante tutta la normativa sulla difesa del suolo in realtà in Italia è anche abbastanza giovane, perché comunque inizia nell'89, dove ci sono le prime norme per il riassetto organizzativo e la difesa del suolo. In realtà poi ci sono stati... Ce la facciamo. In realtà, come vi dicevo, dopo questo primo inquadramento dell'89, che appunto introduceva i piani di bacino, che iniziavano quindi a essere il primo strumento che iniziavano a essere concretamente lo strumento di pianificazione e di programmazione, gli interventi normativi successivi sono un po' arrivati per emergenza, diciamo così. Interventi successivi sono stati dovuti, insomma, a quello che avvenne in Campania nel 98, il successivo intervento normativo di Cooper, l'alluvione in Calabria del 2000, fino a che poi siamo arrivati, diciamo, a una riorganizzazione un po' complessiva di tutti quelli che sono gli aspetti legati alla difesa del suolo nell'onnicomprensivo testo dell'ambiente, che è il 152, che norma un po' la difesa del suolo, i rifiuti, le bonifiche, il grande contenitore, diciamo, di norme che ha cercato di fare ordine, diciamo, ha cercato forse in vano. Ma proprio per tornare al focus di questo, diciamo, di quello che è questo convegno, già nel 2000 la direttiva alluvioni, che poi fu recepita in Italia con il DL del 49 del 2010, già in quella direttiva si parlava di come il cambiamento climatico potesse influenzare diciamo, il verificarsi dell'alluvione, quindi c'è già, diciamo, da molto, diciamo, a livello scientifico quantomeno, una discussione, soprattutto in Europa, di quanto i cambiamenti climatici realmente possano incidere, possano modificare, possano impattare, perché poi, diciamo, quello che hanno le amministrazioni locali è l'impatto, generalmente, perché l'impatto produce, diciamo, un danno che gli enti sono tenuti a gestire. Poi abbiamo avuto, diciamo, altri interventi normativi che lo sblocca Italia, altri la cabina di regia Strategia Italia, dove ci sono stati, insomma, alcuni focus maggiori, ma la cosa, diciamo, l'intervento maggiore, proprio perché su questo intervento si fondano gli attuali, diciamo, investimenti che sono in atto, è il CCM del 20 febbraio del 2019 che ha messo in piedi il sistema Proteggi Italia, attraverso il quale sono stati messi a disposizione una serie di fondi dal 2019 al 2030 per uno stanziamento pari a 14,3 milioni di euro. Ovviamente a questo, come immaginerete, come saprete, come ormai va benissimo, si è affiancato, ovviamente negli ultimi anni, il PNRR, dove c'è una misura specifica che è l'M2C4, che è la misura per la gestione del rischio d'alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, che riesce, diciamo, oltre, diciamo, a focalizzare la propria attenzione sugli interventi immediati che devono essere messi in campo, ha, diciamo, nel suo focus anche interventi strutturali per un ammontare complessivo di 2,4 miliardi di euro. Totale, diciamo, siamo quasi a 17 miliardi di euro, direi, beh, 17 miliardi di euro ci si potrebbero fare tantissimi interventi e forse potrebbero essere la somma che a noi serve. In realtà, diciamo, andiamo qui, che forse è questa, poi domani ritorniamo indietro, le richieste che tutti i comuni italiani hanno, diciamo, inserito nel REMS, in questo sistema del repertorio nazionale per gli interventi per la difesa del suolo, sono 7.811 e queste richieste assommano a 26,58 miliardi di euro contro i 16,7 che verrebbero dal PNRR più Proteggi Italia. Quindi diciamo che partiamo con una somma che non è quella che rispecchia le necessità degli enti, necessità che sono già state ovviamente caricate sulla piattaforma. Quindi diciamo il dato di partenza è uno stanziamento, ma non è quello che garantirebbe la messa in campo di tutti gli interventi che i comuni hanno già registrato. E voi direte, beh, quelli registrati significano interventi che hanno progettato, richiesto, avviato, e tutto quello che potrebbe venire fuori da, come dire, da opere non prevedibili, ecco, da tutto quello che viene da opere imprevedibili, in realtà non può far ricorso, diciamo, a questa stima. Quindi, come immaginerete, servirebbe un platform economico di diversa natura e anche di diversa gestione, perché le emergenze ovviamente alle quali poi gli enti devono far ricorso sono emergenze in qualche modo anche gestionali diverse. Vi faccio un esempio, cioè i comuni quando hanno delle difficoltà immediate nella gestione di un'emergenza legata al dissesto e alla difesa del suolo, non hanno il regime a cui magari voi siete abituati per alcune, diciamo, notizie mediatiche della protezione civile o il regime di emergenza in cui alcune opere in Italia hanno operato. No, i comuni, la maggior parte dei casi, devono seguire la norma ordinaria, e questo è uno dei punti, diciamo, principali di qual è, diciamo, qual è oggi l'iter per portare a termine opere per la difesa del suolo. Ma perché arriviamo, perché i comuni hanno la necessità, perché gli enti locali devono mettersi a disposizione per fare una rete e arrivare a una gestione e alla prevenzione dei fenomeni di dissesto? Perché questi sono i numeri legati ai morti, dispersi, feriti, reguati senza tetto, che ha fatto una sezione del CNR rispetto all'ultimo cinquantennio. Quindi questi numeri vogliono dire una parte in qualche modo delle risorse pubbliche che poteva essere gestita, utilizzata in un altro modo, se ovviamente ci fossero stati dei fenomeni di prevenzione di, quelle, di quei disastri. Diciamo, al di là di quello che può essere il pathos che si può generare nei momenti di alluvioni, insomma in tutte le catastrofi che avvengono sul nostro territorio, dobbiamo anche fare, diciamo, in qualche modo anche il conto numericamente, economicamente, con quello che costa, che costa la mancata prevenzione dei fenomeni di dissesto. Diciamo che ci sono alcune criticità che vengono dal basso e alcune criticità che vengono dall'alto, perché non solo sono i comuni che evidenziano delle criticità, però c'è anche la Corte dei Conti che, interfacciandosi con diciamo con quelle che sono le problematiche degli enti, ha evidenziato già nel 2021, nel 2022 il MASE in relazione al Parlamento ha evidenziato ulteriori difficoltà. Ma io questo, diciamo, il dato proprio per cercare di essere più densa e proprio per farvi riflettere, il dato di sintesi secondo me è questo: la durata totale di realizzazione delle opere di contrasto al rischio idrogeologico in Italia è di 4,8 anni. Di questi 4,8, 2,3 vengono assorbiti dalle fasi di progettazione. 7 mesi vengono impiegati per l'affidamento, questa ovviamente è una stima media, quindi per i matematici che sono presenti sono dati medi che vengono forniti, e 1,8 per l'esecuzione effettiva dell'opera. Quindi significa che quasi il 50% del tempo dall'affidamento, diciamo dalla effettiva determina di affidamento del finanziamento alla realizzazione dell'opera, la metà del tempo è impiegato in tempi amministrativi e tempi morti. E immaginate, questa è una stima, anche una stima, diciamo, ovviamente è una media, perché pensate che dal 2010 al 2021, e questo è un dato di una recente conferenza del sottosegretario del MASE, il 17% dei progetti che erano già stati, diciamo, finanziati ancora ad oggi, il 17% ancora deve partire o deve essere avviato. Quindi qualcosa che è partito, come vi ripeto, dal 2009 al 2021, in questo tempo di analisi, alcuni progetti ancora devono essere avviati. Perché? Ma quali sono le difficoltà che realmente, vado velocemente, qui ho già passato diciamo, il relatore precedente, e insomma sul consumo di suolo abbiamo abbondantemente discusso, ma quali sono le debolezze amministrative con le quali l'ente ha a che fare? Allora, innanzitutto, cioè, come potete immaginare, ma come ben avanti in buona parte degli enti pubblici, c'è una carenza strutturale di risorse umane che sappiano programmare, progettare, gestire e rendicontare, che vi sembreranno cose banali, ma vi assicuro che oggi avere a che fare con queste quattro fasi di una qualunque progettualità, se poi parliamo delle progettualità PNRR, aggiungerei anche la fase del linguaggio, perché il PNRR ha un linguaggio molto diverso da quello a cui siamo abituati, diciamo i tecnici sono abituati, quindi c'è una quinta difficoltà. E quindi c'è già questo problema che le risorse umane disponibili sono poche e difficilmente riescono a gestire l'evoluzione in queste fasi. Poi, diciamo, a questa difficoltà, che non è, diciamo, banale, si è aggiunta con la pandemia una difficoltà reale. La crisi pandemica, come lo sapete benissimo, ha innalzato i prezzi. Innalzato i prezzi al consumo, verso i carburanti, voi direte, beh, è innalzato per tutti, bene. Tutti quei progetti che erano già stati utilizzati, legati al dissesto, ai progetti di difesa del suolo, hanno avuto ovviamente dei quadri tecnici economici che hanno subito delle revisioni. Quindi le revisioni, diciamo, dei quadri tecnici economici, perché ovviamente un cantiere di un'opera contrattualizzata, ipotizziamo a febbraio del 2020, che va in esecuzione, non so, maggio del 23, immaginate che non può avere i prezzi che aveva nel febbraio 2019 contrattato con il 2020 quando è stata contrattualizzata. E quindi cosa è successo? Questa è stata una problematica non solo legata a queste opere, ma a tutte le opere dei lavori pubblici, e ovviamente il MASE, nel caso ovviamente delle opere di difesa del suolo, ovviamente ha dovuto fare in modo di permettere la rimodulazione finanziaria, ma la rimodulazione finanziaria per la revisione dei prezzi per i progetti già cantierizzati ha permesso le revisioni dei quadri, ma ovviamente questi soldi in qualche modo hanno diminuito la somma che era già a disposizione, quindi non è che c'è stato un reintegro, quelle somme in parte sono venute fuori dalle economie delegate che erano già state effettuate, d'altra parte invece ovviamente sono state sottratte risorse che erano già state stanziate, quindi l'aumento dei prezzi anche su questo tema e su tutto il tema delle opere pubbliche ha avuto delle ripercussioni notevoli, oltre al fatto appunto che le rendicontazioni e la necessità degli enti di avere questi soldi, anche perché poi c'è proprio una fase logistica delle liste che devono essere pagate, però in realtà c'è stata la revisione dei prezzi, quindi ci sono difficoltà reali che gli enti non riescono a gestire. E questo, come dicevo, sono difficoltà in qualche modo dal basso. Poi ci sono però delle difficoltà comuni. Che cosa significa? Significa che tanto il MASE quanto la Corte dei Conti, quanto i comuni rilevano le stesse problematiche per tutti, in tutta Italia più o meno. In alcune parti sono più accentuate che in altre. Nella nostra alcune hanno il segno rosso, in altre magari un po' meno. E quali sono? Il rilascio dei pareri, nulla osta, visti, tutto quello che è un'autorizzazione di un altro ente sull'opera, diciamo, di difesa, di dissesto, contro la mitigazione, insomma, tutte queste opere hanno necessità di pareri. Poi, alcune di queste opere ricadono in delle procedure di legge precise, tipo, ad esempio, alcune vanno nella valutazione di impatto ambientale. E quindi se vanno in valutazione di impatto ambientale, significa che ci sono altri passaggi istituzionali, altre conferenze di servizi, altri pareri di enti che si devono sommare. Da qui, diciamo, la tempistica anche per arrivare alla cantierizzazione. Poi ovviamente ci sono vari organi istituzionali che si devono esprimere e spesso la moltitudine degli organi istituzionali che si devono esprimere genera già un ritardo nell'avvio anche della loro conferenza di missione iniziale. Poi voi direte, vabbè, arrivato a questo c'è un passaggio che occupa moltissimo tempo. Se quest'opera viene fatta su un terreno privato, inizia la guerra, perché bisogna espropriare, no? Cerchiamo di espropriare, non ci si mette d'accordo, si arriva a una, diciamo, in qualche modo a una controversia, e la controversia dura mesi se non anni. Allora cerchiamo una servitù di passaggio, allora cerchiamo di fare occupazioni d'urgenza. Cioè tutto questo perché? Perché l'opera generalmente va su terreni che non sono di natura pubblica. E quindi quando voi avete di fronte un'amministrazione che non riesce a realizzare un'opera, spesso, vi dico anche amaramente, è perché c'è anche qualcuno, anche a volte dei cittadini, che in questo piccolo, diciamo, aspetto dell'opera cercano ovviamente di avere il rispetto per quello che è il proprio terreno, per la realizzazione magari di quello che loro avevano previsto su una propria terra. Insomma, ci sono tanti aspetti che sembrano essere rilevanti, ma in realtà incidono temporalmente molto. E poi il cambiamento climatico in questo che cosa c'entra? C'entra perché immaginate un progetto approvato nel 2019, dal 2019 in poi ci sono stati eventi meteorologici che hanno cambiato notevolmente lo stato dei luoghi, oggi quel progetto deve essere cambiato. Ci sono dei progetti nel mio comune che sono diversi, dove l'asse del fiume è stato completamente spostato, quindi oggi quelli non sono più attuabili. Allora quali sono degli obiettivi e proposte? Io non ho la presunzione, diciamo, di poter fare proposte di chissà che genere, ma sono proposte che in qualche modo potrebbero aiutare le amministrazioni, i tecnici, e potrebbero aiutare ovviamente i cittadini, perché hanno bisogno di queste opere, perché le opere servono a protezione. Innanzitutto una semplificazione delle norme e cercare di dare l'esercito delle risorse umane competenti. Poi servirebbe ovviamente una sorta di governance lineare, non tutti questi enti che si devono esprimere a cascata, perché questo ovviamente è in qualche modo complica la vicenda. La proposta, diciamo, è che servirebbe una regia unica, una regia che non può essere guidata dai consigli, perché questi fenomeni non sono provinciali, comunali, regionali, questi fenomeni sono un po' di area vasta. E forse ci potrebbe essere qualche autorità o un'autorità di bacino che potrebbe gestire queste opere in una maniera più organica. E da ultimo, beh, lì non c'è scritto, ma faccio mia colpa perché io nella vita faccio anche l'ingegnere, una delle difficoltà che spesso si leggono, diciamo, anche in chi parla dei progetti, è che spesso i professionisti sono un po' troppo tradizionali nei confronti di queste opere. Manca quello che è l'approccio che vorrebbe la comunità europea, quindi di nature based, cioè di valutare delle proposte che non siano sulla mitigazione del rischio ecologico, sul dissesto, che siano un po' più naturali. In realtà da questo punto di vista spesso i professionisti sono un po' troppo tradizionalisti e mancano dell'approccio che invece servirebbe, soprattutto per la difesa dell'ecosistema e la valorizzazione delle risorse idriche. Spero di essere stata, scusate se sono stata un po' troppo veloce.
Guarda i relatori che mi hanno preceduto. Allora, capiamo qual è il campo di gioco, quali sono le bandierine in cui ci stiamo muovendo in questo momento, in questo strato. Stiamo parlando del cambiamento climatico, fenomeno naturale, naturale, causato dall'uomo, è un fenomeno naturale, non ci sono dubbi. Peccato che i fenomeni naturali, il cambiamento climatico legato ai fenomeni naturali, si sviluppa su migliaia e milioni di anni. Quello a cui stiamo assistendo in questa fase della nostra vita umana è un cambiamento climatico indotto dall'attività dell'uomo, accelerato dall'attività dell'uomo, che in poche decine di anni sta stravolgendo quello che è il clima per come lo conosciamo. Così abbiamo ogni dubbio fra negazionisti del clima e di vicenda. Cioè quello naturale, quello di cui stiamo parlando adesso, e di cui si parla ampiamente attualmente, è quello amplificato dall'attività dell'uomo. Come si verifica questo cambiamento climatico? Beh, con gli impatti, con gli eventi climatici, con gli eventi meteorologici estremi, si va dalle d'acqua, vogliamo chiamare così, dalle precipitazioni molto intense, magari concentrate in poche ore nei territori, a lunghi periodi di siccità, innalzamento delle temperature e abbassamento delle temperature estreme che insomma stanno comportando degli squilibri. Si parla sempre di due tipologie di interventi, la mitigazione, cioè la riduzione delle emissioni per far sì che la temperatura sia contenuta all'interno del grado e mezzo di 2 gradi, che quindi no, questi squilibri climatici ovviamente cerchino di assestarsi, e l'adattamento, che sono quelle politiche in attesa che le azioni di mitigazione e quindi di riduzione delle emissioni facciano effetto, come ci vorranno decine di anni per far questo, perché
tutti gli impermanenti climatico, non è un inquinamento acustico. Spengo la sorgente sonora che mi causa rumore e finisce l'inquinamento associato. Il cambiamento climatico, per avere un effetto visibile e tangibile, ci vorranno, anche se oggi interrompessimo tutte le nostre attività, ci vorrebbero comunque anni affinché si verificasse quella famosa fase di allentamento delle variazioni che stanno avvenendo. E di conseguenza i territori si devono adattare, l'adattamento. Come possiamo adattare i territori per essere più resilienti a quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico? Questi sono i paletti in cui ci stiamo muovendo. E adesso dobbiamo capire il dissesto idrogeologico all'interno di questo campo dove si colloca. Allora, cominciamo dagli effetti per capire meglio le cause ed eventualmente iniziare a ragionare su quali sono le possibili soluzioni. Lega Ambiente ha istituito ormai da diversi anni l'Osservatorio Città Clima, che è un osservatorio che misura gli impatti del cambiamento climatico, degli effetti meteorologici estremi sul territorio, e con particolare riferimento a quello che sono le aree urbane, perché sono le aree più sensibili al cambiamento, agli eventi estremi, e perché sono quelle ovviamente dove vivono e lavorano la maggior parte delle persone, e quindi anche in questo caso vengono amplificati quelli che sono gli effetti. Dal 2010 al 2020, a ieri, questa l'ho estrapolata ieri, questa slide di apertura, abbiamo registrato 985 comuni colpiti da eventi, 1969 eventi che hanno causato danni sono eventi meteorologici di un certo tipo, 681 stop alle infrastrutture, 998 allagamenti, 249 inondazioni pluviali. Abbiamo interfacciato gli eventi meteorologici quanto comportano danno. Un esempio molto semplice: una tromba d'aria che si verifica in mare, ma che non comporta nessun danno, non fa parte di questo tipo di casistica. È una tromba d'aria che magari di intensità da un punto di vista proprio scientifico, ma che ha danno perché crea cadute degli alberi, vittime, morti, piuttosto che incidenti di servizi, è una cosa che viene registrata dal nostro osservatorio. Quindi impatto estremo ed impatto sul territorio. Nella mappa vengono considerati gli ultimi eventi che provocano danni, e questi sono sostanzialmente quei famosi 900 e basta comuni colpiti che sono distribuiti. L'obiettivo qual è? Capire cosa succede, dove succede, con quale frequenza succede. Perché se uno sa cosa succede, la frequenza con cui avviene quel tipo di impatto è sul territorio, e come posso dire, qual è il territorio che viene colpito, sa anche dove deve andare a intervenire per adattarsi, ok? Allora, questa è la sintesi del 2023. Abbiamo registrato 378 eventi sui 900 e passa che abbiamo detto, no, non mi ricordo, scusate, sui 1900 totali che abbiamo registrato, e nella maggior parte dei casi sono divisi per categorie. Abbiamo classificato allagamenti da piogge intense, danni al patrimonio storico da piogge intense, danni alle infrastrutture da piogge intense, danni da grandinate, danni da siccità prolungata, danni da trombe d'aria da attacchi di vento, esondazioni fluviali, frane da piogge intense, mareggiate, temperature estreme in città. E l'incremento, diciamo, al 2022-2023, come vediamo, sono sempre numeri in aumento, cioè ogni anno stanno registrando sostanzialmente delle variazioni con un trend positivo, e quindi anche in questo caso gli eventi stanno aumentando, l'impatto sta aumentando, e questo ci dà un'indicazione di quello che sta succedendo sul territorio italiano: città più colpite, numero di eventi principali, province più colpite. Trovate tutto quanto online, ci sono anche tutte quante interfacciabili con i singoli eventi con una mappa. Qual è l'elemento che caratterizza, passo indietro, l'elemento ricorrente in tutte le categorie che abbiamo trovato? È l'acqua, l'interazione acqua-terreno, c'è poco da fare. E qua c'è una prima spia che si accende, perché anche il dissesto idrogeologico è l'interazione acqua-terreno. E quindi di conseguenza l'acqua diventa un problema quando è troppa, ma anche quando è troppo poca. Perché siamo venuti dal periodo del 2000, fine 2021, tutto il 2022, tutto il 2023, si parlava solo di siccità. Non si è parlato di siccità quando, in maniera intervallata, a distanza di qualche mese, si è parlato prima dell'alluvione di Romagna delle Marche, poi dell'alluvione di Firenze, ma sostanzialmente, a parte quegli eventi meteorologici estremi in cui una quantità di acqua mostruosa è caduta sul territorio, ha fatto quello che ha fatto e ci ricordiamo, per il resto, e già nel 2024 si inizia a parlare di problemi di siccità legati al sud, alla Sardegna, alla Sicilia e al centro-sud italiano, mentre gli anni scorsi era tutto il bacino padano che era in forte sofferenza. Quindi il problema dell'acqua è: quando è troppa vogliamo che vada via velocemente, quando non ce n'è vogliamo trattenerla, quando dobbiamo prendere una decisione di campo. Che ci vogliamo fare con quest'acqua? perché se la cacciamo quando è troppa, ma ci serve, la rimpiangiamo quando non c'è, è evidente che dobbiamo trovare una soluzione che vada bene e vada a integrarsi per entrambe le situazioni. Perché questo tipo di scenario, questa alternanza di situazioni tra il troppo e il troppo poco, sono quelle che si stanno registrando sempre più frequentemente negli ultimi anni e sono quelle a cui stiamo andando incontro anche nei prossimi. Quindi il parlare solamente del dissesto e non parlare in ottica di cercare di mitigare il dissesto anche parlando della siccità sembra un paradosso, ma è questo quell'approccio un po' integrato, come diceva prima l'ingegnere Noi, che si è parlato anche un po' prima, cioè bisogna tenere un po' tutto a sistema.
Gestione delle risorse idriche, siccità contro dissesto, troppo a troppo poco. Cartina dell'Italia sul dissesto, rosso la parte delle frane e azzurro la parte delle alluvioni. Come vedete, evidentemente l'Italia è un paese geologicamente, geomorfologicamente molto giovane e che quindi è in evoluzione continua. Qual è la prima, diciamo, prima nota a contorno?
Lo sbaglio che abbiamo fatto fino adesso. Noi abbiamo provato a ingessare, con opere rigide, un territorio che per sua natura invece flessibile, si sta modificando geologicamente parlando su migliaia di anni, ma l'intensità ha questo tipo di caratteristiche e quindi l'approccio rigido, statico, puntuale, mal si sposa con le caratteristiche del territorio. E anche qui il concetto di messa in sicurezza è un concetto fuorviante, perché se è vero che da un punto di vista del rischio sismico, conosciamo in Italia insomma rischio sismico, vulcanico, dissesto idrogeologico, sono tre rischi ambientali, tre fenomeni naturali del nostro territorio con cui dobbiamo convivere. Questo è, non possiamo né impedire che avvengano terremoti, né impedire che i fiumi sorgano, le frane si manifestino, né impedire completamente i vulcani, attività vulcani che si manifestino. Dobbiamo cercare di convivere con questi rischi caratteristici del territorio. Ma mentre una casa la possiamo costruire, perché le conoscenze ci sono da un punto di vista proprio sismico per consentire alle persone di essere messe in sicurezza, dal punto di vista del rischio idrogeologico la messa in sicurezza è un non senso, perché poi non c'è cittadina di rischio. Io qua sono stata all'opera, sono messo in sicurezza, quindi posso, anche se piove, anche se c'è un fenomeno estremo di vicenda, io sono in sicurezza. E lì cala l'attenzione, quindi vado a fare i gesti che nella fase di emergenza sono quelli che poi fanno principalmente le vittime. La persona che è andata a ritirare la macchina in sotterraneo è rimasta, così dire, intrappolata nel proprio garage, quella che ha sottoprodotto la letta metà, può essere portata a calare la soldata di piena, perché questo succede quando poi abbiamo, no, nella maggior parte dei casi, le vittime dovute a fenomeni di alluvionamento, principalmente ed esondazione fluviale.
Non mi fermo su un'anima, ovviamente è una caratteristica più di rischio frana, ma quello che succede a monte ovviamente si ruota anche a valle, e quindi quello che è il rischio allagamento nella parte più bassa della zona qui della zona, no, tra Tome e Frosinone, quindi la zona di Anaglio e tutte le zone limitrofe, ovviamente sono due fattori che non vanno comunque slegati, perché la gestione idraulica delle piogge a monte è evidente che influenza anche quello che succede, la velocità con cui l'acqua da monte arriva verso valle, come in tutti, come posso dire, come in tutte le situazioni. Una volta il professore, non mi ricordo di che materia, ci portò, geologo, e ci portò su una spiaggia per parlare del tema dell'erosione costiera, la mancanza degli apporti di sabbia dal mare, e ci disse, quando tutti quanti stavano guardando la spiaggia e l'orizzonte al mare, sapete qual è il problema? Dell'erosione costiera, se volete capire qual è il problema, giratevi verso le montagne alle spalle della costa, perché la sabbia lì nasce in montagna, viene trasportata dai fiumi, e se non arriva da lì perché il meccanismo, l'uomo l'ha interrotto per qualche motivo, ecco il problema che si ripercuote lungo la costa. C'è il problema dell'erosione lungo la costa asiatica, andate a parlare alla sorgente del Po, andate a analizzare il problema della sorgente del Po fino alla sua voce, perché è tutto connesso, è evidente che è tutto connesso, e quindi questa visione d'insieme è fondamentale anche quando parliamo di fenomeni, diciamo, localizzati. Abbiamo detto che il campo da gioco era questo, iniziamo a capire come interazione acqua-territorio si inizia un po' ad assestare, no, tra gli eventi meteorologici estremi e la necessità di adattamento dei territori, perché è sostanzialmente lì che si gioca la partita. L'adattamento, che cosa? L'abbiamo detto prima, è far sì che quando succede un evento, perché non possiamo impedire a un fiume di esondare, alla pioggia di cadere, con la distribuzione delle piogge così come le stiamo verificando anche adesso, dobbiamo cercare di far sì che facciano meno danni possibili, possibilmente meno vittime e meno danni, non potendo impedire in toto, come posso dire, no, che si verifichino questo tipo di eventi. E l'adattamento, le strategie di adattamento riguardano soprattutto la gestione del territorio. Anche qui ci sono delle misure, ovviamente no, un'area naturale, un corso di un fiume, piuttosto che un'area verde, un'area agricola, ovviamente più la si riesce a lasciare naturale, meno si mette, diciamo, si aumenta il rischio, si aumenta l'esposizione con le attività antropiche, con la vita delle persone, con l'attività commerciale, vi dicendo, e meglio è. Ma tutto quello che è urbanizzato, non potendo poi delocalizzare tutto, questo è niente, perché se c'è una cosa, una casa costruita in una zona parzialmente sbagliata, come devi spostare la casa e i suoi abitanti. Ma se c'è un urbanizzato completo, inizia a diventare complicato delocalizzare tutto, dove, con che costi, è complicato. E qui entra un po' in gioco l'approccio dell'adattamento. E nel caso specifico, che ad ampio spettro è adattamento, si parla quando si parla di ondate di calore, nelle tecniche costruttive, nel farne rendere città più, come posso dire, resilienti e meno soggette al andate di calore, così come quando piove tanto, perché se avete visto le casistiche che abbiamo registrato all'inizio con l'Osservatorio Città Clima, non si parlava sempre solo di esondazione fluviale, si parlava di allagamenti anche dove non c'era un fiume. Perché? Perché le nostre città sono talmente impermeabilizzate, ecco perché abbiamo parlato oggi di consumo di suolo e di impermeabilizzazione come elemento che contribuisce ad amplificare determinati fenomeni, ecco perché abbiamo parlato di opere, di interventi di valutazione del territorio, del ridicolo idrografico minore, no? Del consorzio di bonifica del territorio, perché va messo tutto a sistema secondo quello che, come sposo la, come posso dire, la proposta che aveva fatto l'assessore prima, della cabina di regia, della visione unica, di una gestione subordinata all'aspetto solo comunale, provinciale, regionale. C'è bisogno, per gli rispetto sono nate sostanzialmente per questo, una visione complessiva a cui riferirsi, in modo che quello che fa il comune A non influisce su quello che magari pensa il comune B, ma deve essere messo tutto a sistema secondo la visione, come posso dire, ottimale e di bacino, su scala di bacino. L'adattamento, allora, vediamo qui aspetti un po' anche più divertenti e pratici dove un'amministrazione pubblica, un comune può effettivamente intervenire cercando anche qui di mettere a sistema tutto quanto. Negli ultimi anni abbiamo parlato tantissimo di efficientamento energetico delle nostre abitazioni, di efficientamento sismico delle nostre abitazioni. Ci fosse uno che avesse parlato mai una volta di efficientamento idrico, idraulico delle nostre abitazioni. Perché l'acqua che cade sui nostri tetti che fa? Va nelle grondaglie, va nelle fognature, va nei reticoli minori, in una situazione già aggravata dal maltempo che magari sta accadendo per non tutto, e succede, va in tilt tutto il sistema reticolo idraulico. Perché non abbiamo pensato anche a riqualificare dal punto di vista idraulico il nostro tessuto urbanizzato, il nostro costruito? Secondo aspetto, consumo di suolo, cementificazione, asfalto. A che cosa serve l'asfalto? L'asfalto serve per garantire la stabilità dei mezzi di movimento. E dove abbiamo l'asfalto nei nostri centri urbani? Dappertutto, dove le macchine non ci sono, dove le macchine stanno ferme, dove potrebbe essere sostituito l'asfalto con sistemi che potrebbero permettere di accumulare l'acqua, farla accumulare, lasciarla nella falda, poterla riutilizzare, perché anche qui c'è il terzo paradosso, ci lamentiamo quando l'acqua non c'è, abbiamo un razionamento dell'acqua, chiediamo di come posso dire, non sprecare l'acqua quando ci laviamo i denti. E però poi l'acqua dello sciacquone del bagno è acqua potabile, perché nelle nostre case il sistema della rete idraulica è unica, ci arriva acqua potabile e la utilizziamo per tutti gli usi meno nobili, da lavare per terra, lavare in macchina, lavare i balconi, lo sciacquone del bagno, e poi magari per andare a bere noi ci vediamo più dell'acqua in bottiglia. Quindi questo è un fatto che dobbiamo anche qui fare pace col cervello noi cittadini italiani, perché abbiamo i maggiori consumi di acqua civile, ad uso potabile, ma siamo anche i maggiori consumatori di acqua in bottiglia. C'è qualcosa che non torna e evidentemente dobbiamo ancora cominciare a fare le campagne di informazione e distribuzione su questo tema. Perché parli di acqua di rubinetto, di gestione idrica, di dissesto idrogeologico? Perché con la visione insieme è tutta parte della stessa. Scusate, tutti questi temi, se uno separati tra loro, cioè, si potrebbero fare dibattiti singolarmente, vanno messi a sistema secondo un'ottica di insieme. Quindi tutto questo tipo di, e ci sono tantissime, sto chiedendo con delle immagini di repertorio, esempi di riqualificazione urbana in cui l'acqua viene messa al centro della riqualificazione. Come posso dire, piazze che diventano funzionali al trattenimento dell'acqua per i danni d'estate, perché diventano zone dove c'è una minor isola di calore, perché c'è l'acqua che viene utilizzata e può essere quindi fatta per rinfrescare i territori, ma anche meno in sofferenza del reticolo idrografico, un'acqua che viene trattenuta. Insomma, sono tanti esempi di rinfrescamento, di riscaldamento, di permeabilizzazione che sono messi in campo, che se messi in maniera sistematica sono esattamente utili ed efficaci, molto più efficaci di quelle opere singole, milionarie, di cui siamo stati invasi diciamo, negli ultimi 20-30 anni di messa in sicurezza del territorio, ma che sono state poco efficaci. E quindi con questo tipo di approccio l'adattamento potrebbe essere la grande volta per tenere a sistema la troppa acqua e la poca acqua. Esempi sono tanti, ma sul sito di Città Clima ovviamente anche per dettagli di tutte queste cose adesso vi posso dire tanto niente, ma sostanzialmente insomma su tutti i modi di ripensare gli spazi pubblici e spazi privati in funzione dell'acqua, del clima e della qualità della vita delle persone e non soltanto delle aree edificate. Con questo vi ringrazio e ho finito.
Impatto a livello di costruzione sul territorio, le ultime polemiche relative per esempio al polo logistico di San Bartolomeo, ma si è discusso abbastanza. Abbiamo l'assessore Adamo, quindi magari qualche dato concreto ci farebbe piacere. Grazie. Vito Rubenco, l'assessore urbanistica all'ambiente e comunicazione.
Allora, grazie Paolo. Io ovviamente oltre che centrare il focus su quello che purtroppo è stato l'evento più ovviamente disastroso che abbiamo avuto nel nostro comune, riferendoci appunto all'oggetto degli interventi, quindi appunto della relazione tra mutamenti climatici e tempi e quindi frane, vorrei fare una piccolissima premessa su quelle che sono le attività a difesa proprio di quello che è accaduto, che questa amministrazione sta ovviamente mettendo in atto, e quindi credo sia doveroso un piccolo intervento per spiegare quello che in questa amministrazione attualmente abbiamo previsto appunto proprio per contenere quello che è il rischio idrogeologico della nostra città. Allora, intanto con l'avanzo dell'amministrazione abbiamo disposto delle somme perché l'ufficio tecnico possa affidare individuale ad una società ad hoc proprio lo studio di quello che è il nostro territorio, che ovviamente verrà all'atere di quelle che sono già gli studi delle cartografie presenti appunto nelle autorità di bacino e nei piani idrologici presenti in provincia e negli enti preposti, proprio per vedere quali sono le zone più deboli e quali sono gli interventi più specifici e importanti che si possa fare, proprio come diceva chi mi ha preceduto, prevenire quello che è il rischio idrogeologico, quindi la mitigazione del rischio idrogeologico. A fronte di questa attività, ovviamente devo ricordare che ci sono dei finanziamenti importantissimi dati dalla Regione Lazio, che in questa amministrazione, in quest'anno, sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche nella prima annualità, quindi 2024-2025, che riguardano appunto il milione d'euro che la Regione Lazio ci ha confermato per la messa in sicurezza di quello che potrebbe, non lo voglio dire perché scaramanzia, il problema della frana della montagna dietro la cattedrale, quindi il milione d'euro concesso dalla Regione Lazio, dove l'ufficio tecnico sta mettendo in atto le procedure per l'affidamento e la mitigazione di questo problema. A fianco di questo importante finanziamento abbiamo ottenuto il riconoscimento da parte della Regione anche del milione d'euro per quanto riguarda il rischio idrogeologico della frana che abbiamo nella zona di via Consolazione della parte bassa. Quindi questi sono due finanziamenti importanti che in occasione di questo incontro mi ha dato appunto per riferire la cittadinanza, che questi 2 milioni di euro da spendere dal Comune di Lanzi proprio per la sicurezza di quello che è il nostro territorio. Ovviamente il problema della calciatura al noto avvenuto nel 2021, correlato sicuramente a quello che tutti i relatori hanno detto, cioè il cambiamento climatico anche da anni ha causato quello che non vorremmo mai che accadesse anche in altre zone, però è chiaro che le abbondanti precipitazioni molto brevi ma frequenti avvenute anche all'inizio dell'inverno del 2021 hanno provocato la famosa frana della calzatura, dove avete visto anche dalle foto ha portato via parte della strada e quindi praticamente sta necessitando un intervento molto importante che, come ha ricordato anche l'ingegnere Guerrieri, purtroppo sulla certo di norme, le tempistiche che la pubblica amministrazione deve affrontare, anche il cambio di quelli che sono nel corso degli anni l'aumento dei prezzi e soprattutto l'aggiornamento dei prezzi della Regione Lazio, ha comportato dei ritardi anche perché anche la fonte del finanziamento inizialmente ha avuto diciamo una forma di non voglio dire proprio di scontro, però di derivo con la Regione Lazio, perché come ben ricorda anche la amico Aurelio Della Boschi, noi otterremo un finanziamento molto importante proprio per la medicazione del rischio, che non riguardava solo il calcolatore, ovviamente, che non era ancora franata, ma tutta la zona di Montemarino. E ovviamente quando poi andammo ad imputare quell'intervento proprio a quel finanziamento, ovviamente la regione ci disse sì, ma il finanziamento è per la mitigazione, non per la frana, quindi ovviamente la posizione, la situazione che si era creata era completamente diversa da quella per cui il finanziamento era stato concesso. Quindi ecco, abbiamo dovuto poi procedere all'utilizzo di fondi comunali e successivamente, quindi questo ha portato anche per i tanti famosi di cui se ne è parlato, e poi successivamente però abbiamo avuto il riconoscimento da parte della regione dell'utilizzo di quello che sono i fondi regionali, quindi non fondi comunali, che poi verranno ovviamente le nostre dovute compensazioni. Oggi la situazione ovviamente è più rosa, quindi posso riferire in questo convegno che a breve avremo la riapertura appunto della strada di via della Calzatura, perché anche le famose travi del progetto che anche Paolo mi ha parlato molto, anche nel fare giornalistica e messaggera, anzi ti ringrazio per aver fatto anche recentemente un articolo dove appunto annunciavi che prima dell'estate avremo la riapertura della strada, e anche qui i ritardi sono purtroppo dovuti anche al reperimento di quello che è stato la realizzazione di questo intervento, perché come avete potuto vedere si è scelta una strada ovviamente più lunga ma più solida, perché la realizzazione di quello che è stato il progetto definitivo esecutivo è stato quello di utilizzare appunto delle travi di ferro che sono state appunto prodotte da una società tedesca, e anche la produzione, quindi il trasporto, ha comportato un ritardo di tempo. Oggi posso dire che anche se il cronogramma parla di una riapertura della strada prima dell'estate, io posso dire in Camera Caritas che dovrebbe avvenire anche prima di quello che è il periodo estivo. Quindi io me lo auguro, perché non ci sono. Però oggi è marzo, quindi ancora siamo prima dell'estate, io mi auguro che quello che mi è stato riferito ovviamente dai tecnici e dall'ufficio tecnico sia quindi un cronogramma più ambizioso e più celere rispetto a quello indicato dalla società. Grazie. Sì, perdonami. Allora, intanto, come avete saputo anche dai media, se avete seguito anche il recente Consiglio Comunale, Anani è stata scelta da degli investitori per un importantissimo intervento sul territorio, nella zona di San Bartolomeo, per la realizzazione appunto di un polo logistico molto importante. Parliamo di un'area di San Bartolomeo intorno a 40 ettari, quindi parliamo di una estensione enorme, parliamo di un polo logistico importantissimo. Ovviamente quando abbiamo recepito questa istanza, ovviamente l'amministrazione è rimasta molto soddisfatta del fatto che ci siano investitori che possono venire a realizzare un tipo di attività non inquinante quale appunto la logistica sul nostro territorio. Sostanzialmente è un polo logistico che vedrà la costruzione di tre grandi appunto stabilimenti proprio nella zona di San Bartolomeo, e ovviamente questo intervento ha destato sia da una parte ovviamente molto entusiasmo per quello che può essere la visione appunto produttiva anche dell'investimento, quindi dell'importanza della riqualificazione di un territorio quale quello di San Bartolomeo, che negli anni è rimasto anche, se possiamo dire, un po' indietro rispetto ad altri comparti del Comune di Anagni, quindi ecco la vista in maniera favorevole che è stata portata all'approvazione del Consiglio Comunale questo progetto appunto di localizzazione in deroga PSG, appunto per la trasformazione del terreno dall'agricolo a quello che poi sarà la destinazione specifica della logistica. Nello stesso Consiglio Comunale, gli stessi editori che poi sono stati proponenti di questo progetto hanno spiegato anche che è un progetto che è confacente con l'ambiente e anche con le specifiche accorgimenti che ho sentito dagli stessi editori oggi, cioè di prevedere una serie di combinazioni di quello che può essere sia l'evoluzione dell'industria, quindi della anche cementificazione, di cui oggi ne abbiamo parlato anche in senso negativo, perché ovviamente è la correlazione tra l'attività di cementazione con il rischio idrogeologico, abbiamo visto che è direttamente collegata. Però abbiamo visto anche nel corso di questa spiegazione come il progetto sia inserito in un ambito anche ambientale molto importante, oltre che alla riqualificazione e alla trasformazione di alberi, anche alla disposizione di dei laghetti ad hoc per all'irrigazione di queste stesse attività che verranno inserite intorno del polo di San Bartolomeo. Io credo che gli accorgimenti che anche ho sentito, che sono stati ribaditi da questo mondo in questo congresso, io credo che si possa comunque difendere l'intervento che si dovrà realizzare a San Bartolomeo come un intervento all'avanguardia che avrà rispetto dell'ambiente e quindi non dovrà produrre quegli effetti negativi di cui tutti abbiamo paura quando ci sono insediamenti così importanti sul territorio.
L'inserimento della nuova logistica si trova praticamente a ridosso di una città di San Bartolomeo e si viene a trovare in mezzo all'insediamento della ex Emilia e che c'è diciamo verso la Casilina, poi c'è San Bartolomeo e poi c'è un insediamento nuovo proposto. Allora io mi domando una cosa che credo sia evidente dalla esperienza comune, non sento parte dalla gratitudine della comunità che stanno potendo dire di questi insediamenti sperati e abbandonati. Come possiamo pensare di fare un nuovo insediamento di logistica nella stessa zona di San Bartolomeo quando a fianco c'è un'estensione superficiale maggiore ancora tutta da bonificare? Qual è l'idea dell'amministrazione per risanare l'impianto della zona? Perché l'insediamento nuovo avrà tutte le migliori caratteristiche, anche se una cosa così grossa e così impattante sul territorio, forse ci saremmo aspettati di averla, dovremmo in qualche modo anche avere un confronto, anche una valutazione tra la cittadinanza. Invece è capitata, ho letto che anche dal punto di vista dei consiglieri comunali sono stati informati solo poco prima del consiglio comunale di questa cosa. Quindi mi domando se fosse possibile, visto che il territorio è così critico e così danneggiato, anche informare la cittadinanza delle iniziative che si intendono porre in essere. Però io non voglio criticare questo investimento, perché noi non abbiamo avuto modo di poterlo conoscere, però vedere proprio visivamente lo spazio che occupa su Google Maps il nuovo insediamento e quello occupato dalla linea di Collesè e dall'ex linea di Castellaccio sono paragonabili, forse più grandi di quello della linea. Allora abbiamo una montagna di capannoni abbandonati che stanno lì che quasi non abbiamo nessuna notizia di che cosa verrà fatto e poi continuiamo a cementificare. Questa è una domanda che faccio conto che non vuole essere una critica a questo progetto, perché questo progetto non lo conosco, però oggettivamente mi viene da dire perché abbiamo una zona degradata che dovrebbe essere favorevolmente qualificata con delle attività, perché la riqualificazione non la fanno le liste, chi la fa? Abbiamo capito che le amministrazioni soldi non ce li hanno per qualificare le parti del territorio così sparse. Quindi perché non favorire la riqualificazione dell'area ex Mina piuttosto che concedere altro spazio da modificare? È un tema, cerchiamo di trovare una soluzione.
Cercherò di rispondere in maniera esaustiva perché sono domande che ovviamente mi hai posto. Intanto il fatto che la popolazione o meglio San Bartolomeo è stato informato, questo se avete modo anche di rivedere quello che è stato il Consiglio Comunale, si è detto più volte che si sono avuti diversi incontri proprio sul territorio perché un intervento così importante è stato visto dalla cittadinanza, almeno con gli incontri con cui ci sono stati i rappresentanti dei quartieri, come un'opportunità, nel senso che non sto qui adesso a spiegare, perché c'è proprio il focus anche del convegno, quali sono anche le proprio le migliorie, non mi riferisco solamente alla legislazione urbanistica, ma anche sotto tanti punti di vista, anche sotto un profilo lavorativo, economico, sociale, dell'intervento in quella zona, e quali sono le migliorie appunto previste, quale appunto la viabilità della strada ed altre che abbiamo spiegato in Consiglio Comunale. Il fatto che la popolazione non sia stata comunque informata, almeno per quanto riguarda di San Bartolomeo, no? Perché ci sono stati diversi incontri, sono stati anche documentati dal sindaco durante il Consiglio Comunale. Ovviamente che poi il problema è stato di aver distribuito forse alla cittadinanza intera quello che è l'importanza di questo progetto, forse questo lei ha ragione, dovevamo anche fare una comunicazione più non specifica solo sulla di San Bartolomeo, ma su tutta la cittadinanza. Questo sicuramente è vero, e anche i consigli che ovviamente date, come ben sai, l'amministrazione è sempre molto attenta a recepire e quindi anche a migliorare quello che è la sua attività amministrativa. Quello che è il recupero delle attività di smetti in luogo delle nuove attività, ovviamente è un problema che non può riguardare solamente il Comune di Anagni, perché come ben hai detto anche tu, non ci sono le finanze proprio per procedere a questo tipo di attività, un problema che dovrà essere rappresentato anche agli enti superiori, per la provincia e la regione. Ovviamente anche questo aspetto è stato valutato in commissione, e anche il consigliere Luca San Vincenzo che ha verbalizzato, ha fatto presente anche il Consiglio Comunale la necessità appunto di, prima ancora di concedere la possibilità dell'utilizzo di ulteriori territorio, di vedere quali sono invece le attività di smesso, questo sarà ovviamente oggetto anche di un'attenzione da parte dell'amministrazione. Però adesso insomma io vorrei appunto anche lasciare un messaggio positivo di questo investimento, perché molte volte si è visto anche l'intervento che è stato fatto a Colleferro di Amazon come un intervento positivo che ha portato anche molte ricchezze sul territorio. All'epoca non scelsero da anni per il problema del film. Oggi abbiamo l'opportunità di un investimento così importante. Sinceramente è stato anche accolto dal Consiglio Comunale una novità, a parte il voto diciamo così non contrario, però anche per motivi, come giustamente hai riferito Luca, di non avere avuto modo la possibilità di visionare le carte, di avere diciamo uno studio compiuto del progetto, però deve essere visto in senso positivo, perché è un investimento che porterà tantissima ricchezza da anni e riqualificherà una zona. Oltretutto ci saranno delle opere strutturali importantissime, quali la strada che collegherà da San Bartolomeo direttamente alla stazione, quindi avremo una riqualificazione del territorio che io mi auguro, e sono certo che sarà così, porterà ricchezza da anni. E credo che questo sia anche un intervento che, se verrà realizzato, su questo ovviamente vigileremo, come è stato presentato, quindi quegli accorgimenti che sono all'avanguardia, credo che questo sia un'occasione da non perdere per Anagni. Grazie.
Legati ai vari spalmo del nostro territorio e attaccati al nostro territorio e alla vita delle persone, perché poi spesso e volentieri ci si dimentica che tutta questa enorme georeferenziazione, tutti questi enormi portali, geo, eccetera, eccetera, fanno semplicemente riferimento alla vita quotidiana delle persone e alla facilità di vivere serenamente le giornate. Quindi dobbiamo anche focalizzare il tema, che non è che stiamo parlando della tenuta della biodiversità di qualche pappagallino speciale, ma della nostra vita. Quindi questo è uno degli elementi che è emerso bene in questo incontro, sul quale hanno insomma, relazionato bene da diversi punti di vista. Cioè, ho ascoltato molto con attenzione, non che Nicola Ritana e Andrea Di Luna non abbiano ascoltato con attenzione, ma sapevo cosa avrebbero detto, sapevo, conosco la posizione della nostra associazione. Ho ascoltato molto con molta attenzione le relazioni del consorzio di Bonifica e di Gregoriero, perché hanno dato anche due punti di vista diversi, no? Quello del comune davanti a mille difficoltà che prova a sistemare un argine e poi non riesce neanche a arrivarci all'argine perché c'è il pezzetto di terra che qualcuno allora forse ci monetizza, eccetera, eccetera, tutte queste vicende qua che purtroppo gli amministratori conoscono a menadito e che limitano molto l'azione amministrativa, che qua purtroppo di 4-5 anni in 4-5 anni, tra una elezione e l'altra, è difficile che si incontrino scenari di divisione dentro le amministrazioni che vanno molto più lontano, quindi risolvere i problemi vuole probabilmente molto tempo, è complicato risolverli in poco tempo tra un'elezione e un'altra, visto che siamo in una nazione che sta sempre in campagna elettorale, una volta alle comunali, una volta alle regionali, una volta all'europea, eccetera, eccetera, e questo tempo si assottiglia sempre di più. Però devo fare anche porre anche degli elementi ulteriori. Io credo di aver capito anche il senso della voglia del circolo di organizzare questo appuntamento dopo la frana, i 2 anni e mezzo fa, insomma i disastri che sono avvenuti, gli elementi sempre più violenti delle conseguenze dei mutamenti climatici. Noi non stiamo raccontando una roba ai pochi ambientalisti, stiamo raccontando la vicenda del mondo che è ormai al 100% approvata e sostenuta dalla comunità scientifica internazionale, e tant'è che insomma in una COP di pochi mesi fa è stato raggiunto un accordo per la decarbonizzazione nei paesi produttori del petrolio, peraltro in un'altra COP a Parigi è stato raggiunto un accordo per contenere l'aumento del riscaldamento, poi non si sa come, nel senso che noi raggiungiamo gli accordi, facciamo degli accordi strani, fantastici, che mettono insieme un mare di paesi, ma nessuno poi di conseguenza agisce, questo è un po' preoccupante francamente, e di conseguenza agisce, anzi arrivano pure scelte ortogonali. Vi faccio 3 esempi di scelte ortogonali che mi sono venute in mente perché ne avete parlato in vari modi, diciamo. Una scelta ortogonale è quella sulla disabilità. La scelta ortogonale alla costruzione di un tessuto sicuro per le persone, di realizzare una norma di legge regionale che prevede l'abitabilità, la nuova abitabilità dei scandinavi, dei sottoscala e dei garage, è una follia davanti al mondo del riscaldamento globale, davanti alle conseguenze violente che arrivano, che stiamo cercando di contrastare. Ma non c'è stato all'opposto di quello che dovremmo fare, non è stato sufficiente. Che deve succedere? Non è stato sufficiente l'Emilia Romagna, Firenze, i morti dell'infernetto a Roma dei sottoscala. Che altro deve succedere per capire che questa roba è una follia? Quella è una sanatoria edilizia che peraltro ha girato, non ha girato perché non contempla abitazioni con oltre 8 famiglie dentro, quindi è complicato a girare in tutto il tessuto territoriale della nostra regione. La scelta al contrario a quelle che sono le logiche di adattamento al mutamento climatico. Quello è un elemento da tenere in considerazione. Un'altra scelta completamente sbagliata, Andrea parlava dell'erosione, delle catastrofi lungo le coste. Realizzare alla Foce del Tevere un porto crociere per navi che sono lunghe 70 metri, anzi sono lunghe 120 metri, sono anche 70 metri, è una follia. Quello è il luogo a più alto rischio idrogeologico del tessuto territoriale del centro Italia, che secondo i dati che abbiamo analizzato, raccontato, ristudiato 100 volte, è uno di quei luoghi che andrà sott'acqua, semplicemente, che non esisterà più. Più vicino si chiama Isola Capra, si chiama, non esisterà più perché la Foce del Tevere non ha porto detritico, non ha più flusso detritico, non ha più gli elementi che permettevano alla spiaggia di contenersi, e noi realizziamo lì, dopo l'alto rischio idrogeologico, un enorme mastodonte che aumenterà di misura l'erosione dell'acqua ovunque sulla costa, ma soprattutto aumenterà ulteriormente il rischio idrogeologico per chi ci vive in quel tessuto territoriale, dove ogni volta che c'è una grande pioggia oppure una grande piena c'è un disastro, guarda caso le sottoscale prima. E poi il terzo elemento, dicevate, la logistica. San Bartolomeo fa la minaccia, si dice a casa mia, molto spogliato. Cioè io questa roba qui, che si possa essere così terrano d'accordo sulla realizzabilità di un progetto che viene posto come evolutivo, come risolutivo di problemi viari, quindi di ampliamento della rete viaria, come se le strade non ce ne fossero già a sufficienza, peraltro, strade asfaltate, corso di suolo, eccetera, eccetera. che ci porta a ricchezza, che ci porta un nuovo asset da poter spendere in giro per il territorio. Cioè, è la storia d'Italia, abbiamo devastato la Valle del Sacco a forza di proposte del genere, alle quali abbiamo steso i tappeti rossi, cioè, abbiamo devastato la Pianura Padana a forza di proposte del genere, alle quali abbiamo steso i tappeti rossi, cioè, abbiamo devastato la cintura intorno a Roma a proposte del genere, alle quali abbiamo steso di volta in volta i tappeti rossi, continuiamo a stendere i tappeti rossi davanti a progetti ai quali veramente arriva il plauso perché portano lavoro, futuro, sviluppo, strade, è una grande gara. Sì, le conseguenze però già le vediamo, guardate che i tappeti rossi li stendevano pure tutto il Monte Toca a Longarone 60 anni fa. Poi dopodiché i disastri non ci hanno insegnato niente evidentemente da 60 anni fa in poi. Se la promessa era quella dell'energia elettrica, che non esisteva e che sarebbe stata generata, poi le promesse sono state tante promesse, ma noi abbiamo devastato il territorio. Ma come si fa a pensare di fare una varianza al piano regolatore? Esco dall'elemento locale, che poi sta roba succede un po' dovunque purtroppo, visto che, come diceva Nicola Risana all'inizio, uno degli elementi più pesanti sul consumo di suolo in Italia, anzi quello che ormai ha preso il sopravvento, vale, è quello della logistica. No? Come si fa a fare delle varianti ai piani regolatori togliendo spazio all'agricoltura e dando spazio ai poli logistici? Questo se lo dovete spiegare, questo non è più possibile, non è normale, togliere area agricola che già ha le sue difficoltà per una serie di contingenze molto, molto internazionali, ma non solo, anche per la questione della Valle del Sacco, che peraltro sta in queste condizioni, per altri poli industriali che sono nati negli anni precedenti, perché c'era l'autostrada, la ferrovia, tutto quello che ci pare. Dopodiché come si fa? Guarda, se noi vogliamo contrastare il consumo di se noi vogliamo adeguare il territorio al clima che cambia, perché la dicotomia del titolo dell'evento, due facce della stessa medaglia, cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico, devono generare una dicotomia d'azioni, nel senso da un lato io abbatto emissioni di materiale generando energie da fonti energetiche rinnovabili, non più dal maledetto carbone o dal gas fossile, oppure continuo a proporre, a strutturare treni, ferrovie invece di auto private in giro del territorio. Quindi da una parte io faccio quello, dall'altro adatto il territorio al clima che è già cambiato, anche in termini di consumo idrico, che poi, cioè, lo è, lì, da quella parte là sopra, su queste montagne, è caduto un fiocco di neve l'altro ieri, basta, nel senso che non c'è più neanche la tenuta invernale del minimo sindacale per portare sottoterra un po' di acqua, non c'è più quella tenuta, non è una vicenda di questo periodo, è una vicenda che è ovvio, è davanti agli occhi di tutti, che è sempre più pesante, sempre più violenta, e anno in anno succede sempre di più. Se noi vogliamo adattare il territorio al clima che cambia, si possono fare tante cose. Si può fare la impermeabilizzazione anche dei fossi, nel senso che anche quando si fanno le pulizie dei fossi e dai fossi emergono gli argini di cemento, spesso e volentieri, si va a incidere ancora di più, se si fa si toglie quel cemento, se si fa la impermeabilizzazione degli argini, che qualcuno si è impermeabilizzato sciaguratamente un po' di tempo fa, e allora noi andiamo ad arginare questo fenomeno, andiamo a costruire strade o piazze, c'erano i San Pietrini, noi sostituiamo i San Pietrini con l'asfalto, non prendo più le buche, peccato che noi generiamo un flusso idrico costante e continuo dall'asfalto contro le fognature e non aumenta il dilavamento che rifornisce le falde acquifere sotterranee. Almeno i San Pietrini era una caratteristica territoriale, una caratteristica molto locale, che invece noi mano a mano dimentichiamo, anzi, quando li portiamo alla strutturazione dei nostri ideali con i San Pietrini, li isoliamo, invece che come si faceva un tempo con la sabbia, li isoliamo col cemento, in maniera tale che almeno l'acqua proprio non passa, invece di fare come si faceva una volta, almeno l'acqua passava, poi cerchiamo dei parcheggi. Ma l'elemento numero uno da mettere in campo se si vogliono adattare i territori a prima che cambia, sono sì gli interventi edilizi, sì gli interventi urbanistici, ma non le varianti al piano per generare cose di questo genere. Le varianti al piano, da oggi in poi, devono essere al netto del consumo di suolo, togliendo previsioni di piano da realizzare, non andando a realizzare altre cose laddove invece doveva starci l'agricoltura. Noi dobbiamo abbattere le previsioni di piano da costruzione, perché se noi abbiamo continuato a cementare, sono pure piani regolatori che prevedono decine di milioni di metri cubi di cemento che arriveranno nei prossimi anni e che continueranno ad arrivare, e continuamente saranno costruttori, aziende o soggetti che proporranno di costruire laddove è possibile costruire. Peraltro, almeno se ripetiamo, non ci facciamo abbindolare dai primi investimenti che passano spendendo tappeti rossi, ma andiamo ad agire laddove possiamo agire, andiamo a pianificare, perché se le amministrazioni regionali, comunali, provinciali non fanno la pianificazione, non hanno armi, perché di fronte alla risoluzione dei problemi si trovano un fiume di disastri e ricorsi al TAR, di fronte alle norme nazionali non hanno nessun luogo a intervenire, di fronte alle autorizzazioni a procedimenti di via regionali per varie vicissitudini possono fare l'ambiente, l'osservazione alle procedure di via, o il corso a tavola, quelle cose che poi ci costano, costano alla collettività e magari non vanno neanche da nessuna parte. L'unica cosa che possono fare l'amministrazione e deve cominciare a fare sono le riduzioni di previsione dei piani regolatori. Così si abbatte, si adatta al territorio, al clima che cambia, e così si dà la risposta ambientale, perché poi quando andiamo sono venuti tutti da noi, da tutti, in televisione, tutti propongono i propri progetti una enorme ricaduta clima. Noi non ce ne faremo occupare le nostre parole, non è possibile che per ogni progetto c'è una ricaduta clima, c'è una sostenibilità in più. Ma come? Stiamo costruendo logistica nel devastante sul territorio, e però è green, no? Perché è green? Perché ci sono i pannelli fotovoltaici sopra. Ma sarà stato meglio fare sopra, che era spesso un'infrastrutturazione tipologica, ma magari andando a recuperare l'ex-SNIA che è stata dall'altra parte del trasporto, non è spogliato vivo, non sarà stato meglio generare qualcosa di più sano, la rigenerazione urbana, di cui tutti si riempiono la bocca, ma nessuno la fa, perché poi arriva il polo logistico e mette, arriva Amazon che fa il suo hangar da 150.000 km quadrati tra Paliano e Colle Ferro, oppure il primo che arriva continua a montare intorno ad Amazon cose di questo genere. Alla faccia del consumo di suolo, alla faccia dei morti in Emilia Romagna, alla faccia dei disastri ai quali continueremo ad assistere, e alla faccia di quello che sta chiedendo il mondo scientifico, sta chiedendo gli eventi climatici che continuamente ci pongono davanti alla realtà. Grazie.
Quella storia della terra che arriva nell'entroterra, fa salire il culmo salino verso l'interno, si abbatte praticamente, arriva a una desertificazione di un territorio che al momento ancora regge, è ancora un minimo di ambiente, come dire, rispettato, cioè quella è una tragedia dal punto di vista ambientale.
Ci sono 24 comuni costieri nella costa, a parte Piumicino, Nacchi e Ventitré. Ognuno vuole il suo porto, ognuno vuole il suo porto turistico, ognuno ne pensa a Portosino, ognuno ognuno immagina il suo porto. Se noi diamo retta a tutti i 24 comuni costieri, noi avremo 24 porti turistici, crocieristici, pescherezzi sul lungo la costa del Lazio, cosa che porta delle conseguenze drammatiche, non è che noi le raccontiamo con la voglia di pietà, perché sono successe semplicemente le cose, quando arrivano il punto di volo rosso, qualsiasi cosa che può accadere, questi elementi arrivano attraverso le navi, quella coccinina che sta distruggendo tutti i pini marittimi della costa, milioni di pini marittimi che noi andremo a tagliare prima che ci cadano sopra, speriamo che non cadano sopra nessuno, ma temo che già siano caduti sopra qualcuno, sono arrivati con le navi, ma a prescindere dalle navi e l'elemento nave, noi stiamo generando un consumo di suolo terrificante, cementificando l'elemento di quegli immobili che diceva Andrea Minuto all'inizio, dell'elemento più immobile è la linea di costa. La linea di costa è una roba viva che se noi imbrighiamo dentro a un quadrante di cemento per ospitare grandi navi, oltre a un risalino, risalita di fattori non proprio boston, eccetera, eccetera, noi semplicemente generiamo un disastro ideologico.
Bene, grazie di nuovo e...
4 avvenimenti più significativi sulle catastrofi e responsabilità umane.
È stata raccontata al teatro, al cinema, in inchieste, saggi ed articoli di giornali. Ci sono le animazioni 3D con la caduta della fauna. E allora, che senso ha parlarne ancora?
Però, quanto pesa un metro cubo d'acqua?
Un metro cubo, un metro per un metro per un metro. 1000 kg, una tonnellata.
Le frane si misurano a cubi, e anche la portata dei cubi. Però, un cubo fermo pesa 1000 kg.
Ma il movimento?
Non è la stessa cosa. È questione di massa, è questione di fisica. La frana. La sera del 9 ottobre del 1963, 60 anni fa, dal Monte Toc si stacca una frana. 260 milioni di cubi di roccia. Accelera da 0 a 90 km all'ora in pochi secondi. Più veloce di chiusa in volo. Piomba nel barile dietro al dico del Baglione. Solleva l'acqua che stava dentro. L'acqua forma una colonna altissima.
Davanti c'è il paese di Castro. È 230 metri sopra il livello del lago. Ma l'acqua lo sorrende e lo bombardia. Cascano massi e acqua da sopra, sul tetto delle case, sfondando le soffitte. Ma il paese non resiste a vittime. Si spezza quell'onda. Metà corre lungo le sponde del lago e c'è il paese di Esso lì vicino. Esso si salva perché c'è uno spuntone di collina che deve all'onda. E l'onda ritorna verso il lago, a spezzar via le frazioni che stavano sulle dighe del lago.
Il rumore, diranno i superstiti.
Il rumore.
L'altra mezza onda passa sopra la diga. È alta, altissima. Piomba in una gola, è stretta, è profonda, un canyon. Sbocca davanti al chiave. L'onda si accorge. Impiega 2 minuti esatti ad arrivare a Longarone.
Alle 22.39 l'ultima bava di ragno che tiene illuminata la frana alla montagna si rompe.
Per un attimo la frana resta lì. Poi va, accelera.
Da 0 a 90 km all'ora in meno di 6 secondi.
Da subito qualche giornale scrive, è stato un assassino. 20 anni dopo, 20 anni dopo il momento peggiore. Le polemiche sono finite, del Baglione non pare ricordarsi più nessuno. I processi si trascinano all'infinito. Fino a Berlino scrive un libro, come si costruisce una catastrofe, sulla pelle viva.
Il libro di Tina Merlin è diverso dagli altri, perché ha un pugno nello stomaco. Non lo fa cominciare quando cade la frana, ma prima. È una storia di cubi, di montanari e della sale. La sale. Nei libri di scuola si leggeva l'Italia è un paese povero di risorse ma ricco di energia. E cos'è l'energia? L'acqua. Eravamo ecologici prima di tutti. Noi con l'idroelettrico avevamo una marcia in più.
Lungo il corso del Piave, a partire da un secolo fa, la Sade iniziò a costruire impianti idroelettrici, dighe e centrali idroelettriche. Il Piave, nel progetto Sade, doveva produrre il 15% del fabbisogno energetico italiano, un progetto colossale. La Sade era un monopolio idroelettrico.
L'industria idroelettrica è sinonimo di cambio di stile di vita. La corrente è civiltà, l'illuminazione, le lampadine, è un altro vivere. E dunque, per vivere meglio, più prezzo da pagare che da qualche parte bisogna sacrificare un po' di terra per il benessere di un intero paese.
La montagna a quel tempo era un po' da perdere. Era un mondo antico rispetto al progresso che avanzava. E la prima candidatura a terreni sacrificabili fu quella delle Valli Alpine.
Lungo il corso del Piave, la Sade costruisce un 1/15 dell'energia elettrica. C'è un problema tecnico, il Piave, appunto. Sarà anche sacra la patria, ma in certe stagioni è ostico. Il Piave d'autunno acqua finché vuoi, ma d'inverno è gelato. In primavera col disgelo ancora acqua finché vuoi, ma d'estate secco.
Occorre trovare un modo per metterla da parte, la corrente, giusto? Ma anche adesso non abbiamo per sufficiente a conservare la corrente, ma l'acqua sì. La Sade progetta di costruire un serbatoio in una valle più bassa delle altre. Dove avere una riserva d'acqua da impiegare nel momento in cui nel fiume ce ne sarà meno. Una banca dell'acqua. Una diga. Nella gola del Colomber. All'uscita della valle del Baglione si spinge tutto. È il canyon più profondo delle Alpi.
Ma tiene? I geologi danno parere positivo. Fanno vari studi, progetti, ma poi scoppia la guerra. L'Italia è coinvolta. Il progetto del Baglione viene approvato il 10 settembre 1943.
E anche la Repubblica nel 1948 approverà il progetto della diga del Baglione, opera di interesse pubblico, finanziata all'80% dallo Stato. Una diga alta 200 metri, dietro un serbatoio di 58 milioni di metri cubi d'acqua.
58 milioni di metri cubi.
Un dettaglio. La somma degli altri 5 serbatoi della Sale sulle Dolomiti è 50 milioni di metri cubi. Questo, da solo, è più grande della somma degli altri 5 esistenti.
I numeri in assoluto non sono alti, perché in giro per l'Italia ce ne sono i serbatoi più grandi, assai più grandi.
Il più grande?
È in Sardegna, nella Valle del Tiso.
Ma sono altre conformazioni geologiche. Farlupine, le valli alpine, così grande, è un po' più audace?
Ma l'ingegnere insiste e nel 1957 aprono il cantiere della diga.
Lo stesso mese che aprono il cantiere propongono una variante in corso d'opera della diga stessa. Realizzare nella gola del Vajon la diga, la più alta del mondo, portando l'altezza da 200 a 266 metri.
Il serbatoio dietro, che era di 58 milioni di cubi, triplica, diventa 150 milioni di metri cubi.
Ma è ovvio, una valle è stretta sotto, poi a salire c'è larga.
Invado, frana 4 novembre. Cominciano a mettere l'acqua nella diga, l'acqua sale, prima a quota 600, poi tirano ad arrivare a quota 650, quota 650 sul livello del mare, che vuol dire fino al livello della vecchia diga, quello basso.
Il 4 novembre del 1960, mentre l'acqua sale, cade un'altra frana, 800.000 metri cubi, solleva un'onda, non fa danni alle persone.
A preoccuparmi non è la frana stessa, è piccoletta, ma quel che è successo su in alto, in corrispondenza della frana del 4 novembre, 600 metri più su, sulle sponde del Toc, si è aperta una trincea, lunga 3 km. È il segno della frana stessa.
La massa è stimabile di almeno 200 milioni di metri cubi di roccia. Si può fermare? No. Quando un movimento inizia su una grande massa, quel movimento ha cambiato lo stato delle cose. Non si potrà più tornare all'equilibrio precedente.
La Sade non aveva proprio intenzione di andare via e lasciare tutto così. Che fai? Non ti impresa? Vuoi dire davanti al mondo ho fallito? Con tutti i soldi spesi e la diga già finita, ma l'esercizio del serbatoio inevitabilmente provocherà la caduta della frana. Scossa del 2 settembre. Il 2 settembre 1963 il Vajon tira una stecca, un terremoto forte che si sente anche a Longarone e che provoca allarme nella popolazione. La terra tremava spesso lassù, succedeva, ma il 2 settembre la scossa è fortissima.
Vasare. Poi il 28 settembre decidono di togliere l'acqua. Non pochi centimetri al giorno, 70 centimetri al giorno. È una corsa per entrare nella quota sicurezza. Dunque, la scossa del 2 settembre non è stata uguale a quella delle altre volte. Dunque, sono allarmati. Dunque, velocemente si toglie l'acqua per arrivare in sicurezza.
La frana sta accelerando giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni la velocità di spostamento è diventata 15, 18, 20, 20 centimetri al giorno. Le palline di segnalazione che demarcano la frana si muovono e sono illuminate per essere viste di notte. Il movimento è visibile a occhio nudo. Vengono fatte evacuare le frazioni dei paesi che si trovavano troppo vicini al largo e quelli che si trovavano sulle zone che sta parlando.
Ordinanze di sgombero.
Ultimo giorno. Il 9 ottobre del 63 a Praga è riunito il Comitato Internazionale Grandi Rischi. Tutti sanno già delle preoccupazioni del Vajon. E il professor Terzaghi, decano dei geomeccanici, ha scritto un articolo che sta provocando un polverone e dice:
le valli molto profonde, come quella del Vajon, dove si è avvenuto il franamento di antiche frane, non sono adatte ad ospitare grandi impatti.
Alla fine della discussione, il Comitato Internazionale Grandi Dighe conviene sulla inutilità di applicare l'informazione del professor Terzaghi, convinti della capacità dei costruttori di fronteggiare le difficoltà man mano in presentazione.
Quanto avvenne al Vajon quella sera stessa, alle 22.39, suona evidentemente come un monito a non prendere alla leggera quel consiglio. E nessuno ha avvertito la popolazione di Longarone, che non era contemplata nei modellini preventivi. Il disastro, il rumore, non provare a raccontarlo, non si può fare. Sono migliaia di aerei che volano vicino al tuo orecchio. È un rombo spaventoso.
Nel buio quel rombo non promette niente di buono. Il rumore finisce dentro un cassone ancora più alto. La montagna si schianta contro la sponda opposta. L'acqua sale, una colonna. l'acqua dietro la diga non c'è più e la colonna è alta 450 metri.
Arrivo su una volta e mezza il paese di Casso, quella che tomba giù porta con sé sassi spaventosi, e a Casso non muore nessuno. L'onda si divide in due, una spazza le frazioni di Erto, quelle basse.
Longarone. L'altra mezza onda va giù, passa sopra la diga, sono 25 milioni di metri cubi, e raschiano la gola del Baglione, e ci mettono 2 minuti per arrivare in fondo.
Sarà un temporale, c'è solo rumore forte, ma è sereno, e si vedono in alto sopra la diga del Baglione.
Sono le 22:41, 2 minuti impiega l'acqua a fare la gola del Baglione. Qualcuno si sveglia, esce in strada, ma non c'è niente, e tutto il paese è buio, e poi arriva giù. Strano,
vero? Vi è mai capitato di sentire la prima raffica di vento? Prima niente, poi arriva la raffica, ma poi di solito finisce.
E se non finisce? E se aumenta? E se porta puzza? E il rumore che aumenta? E il vento che aumenta?
Allora non è vento, quella è la diga.
Dove scappi? Come fai a contare i morti, se la maggior parte dei corpi sono stati distrutti da un fallout nucleare? Il colpo di lancio a Longarone ha l'energia di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Non ci sono più i corpi. Sono molecole, liquidi, per avere qualcosa in una base. Se non hai niente...
La metti giù, vuota.
Dopo il vento arriva la bomba, formerà un buco profondo 80 metri nel chiaro, dove cade la cascata, un lago. Lì l'onda si divide in due, porta i sassi a mitragliare le case davanti, scaglia animali e umani su ogni altri, e lungo le sponde.
Il più grande funerale dopo il corretto che abbia mai attraversato questa terra. I giornali. La mattina dopo è la radio a dare la notizia. Longarone non c'è.
Così l'hanno detto. La televisione trasmetteva solo poche ore alla sera, in bianco e nero. Non ci potevi contare sulla televisione. Come diavolo si faceva prima di internet? Dovevi aspettare. I giornalisti, gli inviati speciali, il giorno dopo.
Dice Giorgio Bocca, ecco la valle della sciagura. Fango, silenzio e solitudine. Tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone. Ieri c'erano, oggi sono terra. E nessuno ascolta. Nessuno poteva prevedere. Diciamo che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona, non è cattiva, ma è indifferente.
Parole illuminate. E un altro grande scrittore, anche lui giornalista, Dino Buzzati. Cos'è accaduto? Semplice. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. È tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto di un finale di metri, e giù, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E attenzione, non è che si sia rotto il bicchiere, non si può dare delle bestie agli uomini che l'hanno costruito. Perché il bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umano. La diga del Bayonet era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico.
Era ed è, perché la diga è rimasta su, non come avevano scritto altri giornali all'ultimo momento, con informazioni date al telefono. È crollata. No, la diga è lassù, solida, ancora lì, in piedi.
La conta dei morti è la loro figlia. Come la fai, la conta dei morti? Mica ci sono i corpi da contare. Fai come in classe, tutti gli assenti. Ci vuole un po'. Mica tutti gli assenti sono morti. Alla fine il conto è 1917 morti. Il giorno dopo, forse anche il giorno stesso, è stato un assassino, gridano alcuni giornali.
Eh no, signori, vi prego, rispetto. Niente polemiche. Pace per il Baglione. E infatti, 2 giorni dopo, zitti zitti, svuotano la valle di Erto e Casso, con i tanchi, con i camion, con gli elicotteri. Li portano via, tutti gli abitanti, dalla valle del Baglione. Cosa faranno da domani? Che effetto mi fa lasciare il paese? Il paese dice, sto qua finché non mi portano via. Ho perso 3 sorelle. Avevamo la speranza che loro, quelli là che decidono, ne sapessero più di noi. 2 anni che si sapeva. Era tutto sventrato lassù. Potevano fare prima quel che dovevano fare. E allora ditemi, perché? Perché non è stato fatto?
E con i camion e gli elicotteri li portarono via.
e in risposta arriva il capo dello Stato Giovanni Leone che dice che non si bada a spese, che non si bada a spese per questa gente che lascia le senate, pago io, lo Stato, che non si bada a spese. Portano via tutti, svuotano la valle, perché può esserci ancora pericolo. Portano via.
Parlate, uno si chiama Esodo Forzoso. Epilogo. Quanto pesa un metro cubo d'acqua?
Quanto pesa un metro cubo d'acqua?
Quanto vale un metro cubo d'acqua?
Quanto vale un metro cubo d'acqua?
I segni della tragedia che ci sta arrivando addosso, di un mondo senza acqua, di un mondo sempre più caldo, ci sono tutti. Non si può pensare di gestire le cose come un laboratorio. Non è solo questione di tecnica.
Serve diligenza, serve non sottovalutare i segni. Quanti mondi sono stati spazzati via nell'arco di questa storia? Raccontarlo oggi non deve servire a consolarci, ma a ribellarci.